brava. Buonasera a tutti. Direi che possiamo cominciare se non ci sono. No, che non ci sono, quindi cominciamo con l'appello, direi.
Buonasera. Scaramellini Marco. Romualdi Francesco. Viglianisi Demetrio. Benini Patrizia. Assente giustificato, peraltro, mi pare. Biglioli Giulia. Zoia Sergio. Assente giustificato. Veraldo Giorgio. Proietti Luigi. Moltoni Gianluigi. Giordano Maria. Pini Corrado. Bettini Davide. Dell'Erba Barbara Paola. Della Cagnoletta Giuseppe. Zoia Andrea. Bianchini Beatrice Maria. Muffatti Riccardo. Maspes Cristina. Massera Andrea. Benzi Francesco. Ruttico Dario. Del Curto Simone. Iannotti Michele. Songini Roberta. Morelli Pierluigi. Bernardi Michele. Tam Lisa. Bettinelli Francesco. Dizzino Donatella. Spolini Alessandro. Dioli Rita. Cerri Giocondo. Maspero Alberto. 30 i presenti e tra gli assenti.
Grazie. Quindi cominciamo con le comunicazioni del Presidente. La mia prima comunicazione è la presentazione formale del Segretario Comunale Cesare Pedranzini, cui lascio la parola per una breve presentazione.
Sarò molto breve. C'è chi mi conosce già per avermi visto in altre sedi. Sono 35 anni che faccio questo lavoro, ho ricoperto varie sedi, da ultimo prima del Comune di Sondrio, quella della provincia, per oltre 7 anni. Il mio curriculum è comunque sul sito del Comune. Colgo l'occasione per ringraziare il Sindaco e l'amministrazione tutta per l'opportunità che mi è stata concessa di lavorare presso il Comune di Sondrio, e assicuro comunque tutto il mio impegno nei confronti di tutti, assessori, consiglieri, sia di maggioranza che di minoranza, per fare sì che il loro lavoro, il nostro lavoro, possa essere svolto al meglio. Grazie di tutto.
Ringrazio il Segretario Comunale. Passiamo successivo. Prima di tutto vorrei esprimere un ricordo per Egidio Berti, che è venuto a mancare, già consigliere comunale, già vicepresidente del Consiglio, che come sapete questo mese è venuto a mancare. Quindi questo per il suo ricordo. Dopodiché ci sono due comunicazioni sempre mie. La prima è una comunicazione arrivata oggi da parte della Garante dei Detenuti che si è dimessa. Leggo velocissimamente quello che è arrivato. Vista la mancata considerazione delle difficoltà esposte nel tempo, prendendo atto delle parole dell'assessore Piasini, che nel suggerire l'istituzione di una giornata specifica dedicata alle visite del garante dimostra di non comprendere appieno l'essenzialità della libertà di osservazione da parte del garante, ritengo che vengano a mancare le condizioni per proseguire il mio mandato e con la presente presento formali dimissioni. Seguirà relazione finale sull'attività svolta. Questa è giunta oggi pomeriggio alle 15:21, quindi comunico questa, che è una novità che non so se tutti conoscessero. L'altra ultima mia comunicazione prima di cominciare i lavori riguarda proprio quello. Come ben sapete ci sono tantissime ordini del giorno, mozioni e quant'altro, quindi io comunico che a termini di regolamento, articolo 45, per quello che saranno ordine del giorno e mozione, il tempo da regolamento è un'ora. Tutte le ordini del giorno e le mozioni che non sono state sviluppate entro l'ora, evidentemente non interromperò l'ora esatta, si finirà l'argomento, andranno in coda a tutti gli argomenti dell'ordine del giorno. Stessa cosa per quello che riguarda interpellanze e interrogazioni. E io con questo ho terminato le mie comunicazioni. Non so se il Sindaco debba comunicare qualcosa su una comunicazione, quindi seguirei l'ordine del giorno. Quindi la parola al consigliere Della Cagnoletta.
Grazie Presidente. premesso che all'alba di sabato 7 ottobre ha avuto inizio l'ennesima aggressione dell'organizzazione terroristica islamica Hamas ai danni di Israele, mediante l'accio di migliaia di razzi dalla striscia di Gaza sulle città dello Stato ebraico e l'infiltrazione di numerosi terroristi all'interno del territorio di Israele. Il primo provvisorio bilancio delle forze di attacco di Hamas è di oltre 1.200 morti, 2.500 feriti e più di 100 cittadini israeliani e no, tra i quali bambini, donne e anziani presi in ostaggio. Israele è costretto fin dalla sua nascita e anche in questa occasione a doversi difendere per garantire la propria sopravvivenza dagli attacchi di organizzazioni come Hamas e altri gruppi violenti che negano il diritto di Israele ad esistere. La reazione di Israele ha generato un'escalation militare che ha causato migliaia di morti civili innocenti in tutta l'area. Nessuna vita conta meno di altre e che l'applicazione del diritto internazionale non può essere facoltativa e che i diritti umani non hanno confini. La risposta militare da parte di Israele alla striscia di Gaza ha già causato almeno 5.000 morti, di cui 1.500 bambini, e 15.000 feriti, la distruzione di oltre il 40% delle abitazioni e strutture civili, un esodo incontrollato dei disperati in fuga da questa guerra in un territorio in cui non è permesso l'accesso agli aiuti umanitari. Il bilancio dei morti e feriti è destinato tragicamente a lievitare. Considerato altresì che il governo condanna con la massima fermezza gli attacchi a Israele, sono a rischio la vita delle persone, la sicurezza della regione e la ripresa di qualsiasi processo politico. Hamas cessi subito questa barbara violenza. Sosteniamo il diritto di Israele ad esistere e a difendersi. Ritenuto che volontà e azioni di Hamas vanno nella direzione contraria all'auspicato processo di pace e al riconoscimento di Israele, all'indipendenza reale della striscia di Gaza, alla tanto auspicata pacifica convivenza di israeliani e palestinesi, che non si è mai potuta realizzare per i numerosi atti violenti contrapposti. Esprime solidarietà allo Stato di Israele e cordoglio per le vittime, preoccupazione per le condizioni degli ostaggi, ferma condanna per ogni forma di violenza nella regione. Cordoglio per le numerose vittime causate dalla reazione militare di Israele, solidarietà ai civili abitanti nella striscia di Gaza, preoccupazione per le difficoltà nel soccorrere i feriti, per le situazioni igienico-sanitarie che si è venuta a creare e per la mancanza di acqua, energia elettrica, carburanti e generi di prima necessità. Impegna il sindaco e la giunta comunale a condannare fermamente l'ennesimo attacco ai danni di Israele da parte dell'organizzazione terroristica Hamas, a farsi parte attiva in ogni sede per sostenere l'auspicato processo di pace e il diritto dello Stato di Israele a esistere, garantendo la sicurezza dei propri confini, ma nel rispetto dei confini sanciti dai popoli del 1967, che prevedono la coesistenza di due Stati sovrani e democratici e la convivenza di due popoli all'insegna della pace e della sicurezza garantita. A ribadire, come già manifestato dall'Europa e dal Governo, piena solidarietà e sostegno allo Stato di Israele nell'esercizio del suo diritto all'autodifesa, nel rispetto del diritto internazionale, della Quarta Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra, delle convenzioni e dei trattati internazionali. A ribadire con forza che il rilascio degli ostaggi civili rappresenta la condizione imprescindibile per instaurare un dialogo di pace. A ribadire, come l'articolo 11 della nostra Costituzione, che la guerra è da ripudiare sia come strumento di offesa alla libertà di altri popoli, sia come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. A richiedere che il governo italiano prenda posizione affinché vengano rispettate tutte le risoluzioni dell'ONU come via fondamentale per il ripristino di una pace duratura. A intercedere per un cessate il fuoco, il ripristino dell'acqua potabile, elettricità e delle condizioni umanitarie basilari nella striscia di Gaza. A inviare il presente procedimento all'ambasciatore israeliano in Italia e al governo italiano. Questo accetto volentieri gli emendamenti perché mi sembrano accettabili, non divisivi e che soprattutto centrino il prego.
Però ecco.
Ah, scusa.
Qualcuno domanda? Dire Bernardi, corretto? Sugli emendamenti nulla? Beh, gli emendamenti vanno formalmente presentati e lo fa lei? Grazie.
Ho letto il testo già emendato.
Ah, adesso va, Sky, grazie. Ok, Bene, grazie. Devo dire che ringrazio innanzitutto di aver già letto il testo come gli emendamenti. Io mi ero preparato una presentazione degli emendamenti, anche se devo essere sincero, sono quasi preso in contropiede dalla lettura che ha fatto, di cui ringrazio. Quindi cercherò di essere rapido, visto che comunque ci tenevamo a dire che non ci sono aggettivi per definire quello che è successo l'8 d'ottobre, però ci sembra giusto anche citare la reazione israeliana, che comunque sta causando innumerevoli morti, feriti, sofferenze al popolo palestinese. Per cui è assolutamente un qualcosa di cui ci sembrava di dover tenere conto, e che ringrazio che voglia tenerne conto il consigliere che ha presentato. E spero che potremo arrivare quindi a un accordo e a un voto pressoché unanime o unanime del Consiglio Comunale, perché una mozione vera per la democrazia, per la pace, contro il terrorismo, a favore degli ostaggi, comunque per il rilascio degli ostaggi, per le vittime innocenti di entrambe le parti, israeliane e palestinesi. E ringrazio.
Lascio la parola al sindaco se non ci sono altri interventi prima. Consigliere Maspero, prego.
Grazie Presidente. Io purtroppo su questo ordine del giorno, come emendato, voterò contro, e quindi niente, io credo in mia coscienza di non poter sottoscrivere un appello di sostegno a uno Stato che da decenni viola il diritto internazionale proteggendo gli estremisti religiosi che occupano con le colonie la terra dei palestinesi. Non credo di poter sottoscrivere in mia coscienza un appello a sostegno di uno Stato che in questi giorni ha scatenato una violentissima rappresaglia contro la popolazione civile di Gaza, bloccando e centellinando le forniture di aiuti alimentari, elettricità, medicine e diesel per i generatori degli ospedali. Il titolo, l'oggetto dell'ordine del giorno rimane comunque, ripeto, con Israele, quindi vorrei far presente questa cosa. Allora, uno Stato che in questo momento sta bombardando aree densamente popolate e ha causato, secondo i dati ONU emessi alcuni giorni fa, il danneggiamento o la distruzione del 42% delle strutture abitative. Sale a Gaza la conta dei morti di questa tremenda rappresaglia contro i civili. Le bombe israeliane hanno già ucciso, secondo i dati UNICEF di due giorni fa, 2.360 bambini e ne hanno feriti 5.364. Una settimana fa un raid aereo israeliano ha colpito una chiesa ortodossa a Gaza City. Muore nell'attacco Viola, operatrice Caritas di 26 anni, insieme a suo marito e suo figlio. Credo che questa notizia mi abbia turbato particolarmente più di altre, dato che la ragazza ha la mia stessa età. La rappresaglia contro i civili è il metodo dei fascisti. In Italia abbiamo tanti luoghi del dolore e della memoria dove si scatenò la disumana barbarie fascista e nazista. Da Marzabotto, dove vennero trucidate centinaia di civili indifesi, fino a qui in Valtellina, Buglio in Monte, dove nel giugno 1944 la furia fascista non si arrestò all'esecuzione sommaria dei partigiani, ma si prese la vita di due fratelli di 12-2 anni, Tarcisio e Gemma Travaini, che stavano fuggendo dal paese. La pallottola li uccise insieme, trapassando il fratello e la sorellina che portava in braccio. Furono 7 in tutto i civili uccisi, 15 i casolari distrutti, 36 le case date alle fiamme. Per lo stesso motivo non posso che unirmi a voi in una condanna ferma e senza ambiguità agli attacchi terroristici multipli e indiscriminati con cui Hamas ha colpito la popolazione civile israeliana nella giornata del 7 ottobre, in una gigantesca rappresaglia contro famiglie inermi e ragazze che ballavano a una festa. Credo, gentili colleghi, che questo documento, qualunque sia la versione finale, ormai la versione finale c'è, avrà come unico obiettivo quello di dare forza al governo italiano nel suo sostegno al governo israeliano, un governo che da decenni calpesta i diritti umani con un regime di apartheid razziale, un governo che si muove in direzione contraria all'auspicato processo di pace, al riconoscimento dello Stato palestinese e della determinazione del suo popolo. Un governo che sta massacrando in un'orrenda rappresaglia collettiva i palestinesi di Gaza e sta proteggendo i coloni in Cisgiordania durante il loro raid di sabotaggio dei raccolti. Vorrei affermare con forza il diritto alla difesa a cui il governo israeliano si appella non comprende avere carta bianca per commettere atrocità di tutti i tipi. Penso che in quest'Aula ricordiamo tutti le parole con cui il ministro della difesa israeliano ha annunciato l'assedio di Gaza. Niente elettricità, niente cibo, niente benzina, niente acqua, tutto chiuso. Combattiamo contro animali umani e agiamo di conseguenza. Lo ricordate, immagino. Forse ad alcuni di voi invece sono sfuggite le parole dell'ex ambasciatore israeliano d'Italia, Dror Eidar, mercoledì 25 ottobre a Stasera Italia di Porro. Adesso vorrei citarvi testualmente le parole che sono state dette dall'ex ambasciatore. Era ambasciatore fino al 2022. Noi in Israele, almeno la popolazione, siamo non interessati a tutti questi discorsi razionali. Per noi c'è uno scopo: distruggere Gaza, distruggere questo male assoluto. Chiuso il virgolettato. Vi potrebbe essere sfuggito perché nessuna delle principali testate giornalistiche, sempre molto attente alle dichiarazioni rese in televisione, ha riportato la notizia. I più potenti mezzi di informazione del mondo occidentale sono dal primo momento di questa guerra schierati con Israele e con il suo diritto a difendersi. La guerra è qualcosa di terribile che affetta e cascata anche nella mente e nelle coscienze di chi la vive da lontano in televisione. Basta ricordare la violenta campagna stampa che si è scatenata contro il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres, colpevole di aver ricordato che l'attuale crisi affonda le sue radici in 56 anni di soffocante occupazione. Io sento come voi, cari colleghi, nei città di pace. Abbiamo oggi il dovere, come paese, come comunità internazionale, di organizzare una risposta che rimetta al centro la prospettiva della pace. Credo che il sostegno a Israele non sia, in questo senso, un punto di partenza condivisibile. Credo che chi merita un sostegno oggi siano i civili, che hanno bisogno del sostegno di una comunità internazionale che eserciti pressione affinché cessino le violenze indiscriminate messe in atto da Hamas e dall'IDF, l'esercito israeliano. Credo che il nostro sostegno debba essere rivolto alle migliaia di profughi della striscia che hanno bisogno di beni di prima necessità e corridoi umanitari per fuggire dall'inferno. Chiudo con un messaggio di cordoglio per tutte le famiglie delle vittime spezzate, delle famiglie spezzate da questa guerra che si protrae da decenni. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. La parola al sindaco. Negli emendamenti, chiedo scusa, del regolamento c'è un intervento del proponente e uno contro, quindi a regolamento sarebbe terminato. Articolo 29, me lo faceva notare anche il segretario comunale. Sulla discussione? Allora, ok. Allora cominciamo prima a votare l'emendamento, facciamo una votazione unica come fosse un unico emendamento, se siete d'accordo, ok? Quindi procediamo all'ammissione dell'emendamento, quindi chi vota a favore dell'emendamento proposto? Contrari? Astenuti? Quindi l'emendamento è approvato con 28 voti favorevoli, nessun contrario e 2 astenuti. A questo punto passiamo alla discussione dell'ordine del giorno, quindi lascio la parola al consigliere Del Curto.
Chiedo scusa, grazie Presidente. Io ho pensato abbastanza a lungo cosa dire su una mozione come questa e poi non ho trovato parole migliori da raccontarvi, quelle di una... israeliano. Gideon Levi è un israeliano, un giornalista che scrive su Haaretz, che ha scritto un articolo dal titolo "È successo l'impensabile e Israele non ha capito perché". Dice così: dietro ai fatti degli ultimi giorni si nasconde l'idea che noi israeliani possiamo fare quello che ci pare, tanto non saremo mai puniti. Continueremo indisturbati, arresteremo, uccideremo, esproprieremo e proteggeremo i coloni impegnati nel loro pogrom. Visiteremo la tomba di Giuseppe, la tomba di Otniel e l'altare di Giosuè nei territori palestinesi e naturalmente la spianata delle moschee, chiamata Monte del Tempio degli Ebrei, dove nel fine settimana precedente all'attacco c'erano più di 5.000 ebrei in occasione della festa religiosa del Sukkot. Spareremo su persone innocenti, strapperemo gli occhi e le picchieremo, confischeremo, deruberemo, le trasciremo fuori dai loro letti, faremo pulizia etnica, continueremo ad assediare la striscia di Gaza e tutto andrà bene. Costruiremo una recinzione terrificante intorno a Gaza. Parentesi, il solo muro sotterraneo è costato 3 miliardi di shekel, circa 700 milioni di euro. E penseremo di essere al sicuro. Ci affideremo allo spionaggio informatico dell'esercito e agli agenti del servizio di sicurezza Shin Bet, che sanno tutto. Ci avvertiranno in tempo. Trasferiremo mezzo esercito dal confine di Gaza alla cittadina di Awara in Cisgiordania, solo per proteggere il deputato di estrema destra Zvi Sukkot e i coloni. E tutto andrà bene sia ad Awara sia al valico di Erez verso Gaza. In realtà abbiamo scoperto che anche l'ostacolo più avanzato e costoso del mondo può essere superato da un vecchio bulldozer se chi lo guida ha una forte motivazione. Questa barriera di arroganza può essere attraversata in bicicletta e in motorino nonostante i miliardi che è costata. Pensavamo di continuare a scendere a Gaza, spargere qualche briciola sotto forma di qualche migliaio di permessi di lavoro israeliani, sempre condizionati alla buona condotta, e tenere comunque in prigione quelle persone. Faremo la pace con l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti e i palestinesi saranno dimenticati finché non saranno cancellati, come vorrebbero alcuni israeliani. Continueremo a tenere prigionieri migliaia di palestinesi, a volte senza alcun processo, in gran parte per motivi politici. E non accetteremo di discutere il loro rilascio. Pensavamo di poter continuare a rifiutare qualsiasi tentativo di soluzione diplomatica e che tutto sarebbe continuato così per sempre, ma ancora una volta ci siamo sbagliati. Il 7 ottobre quasi 2000 palestinesi armati hanno invaso Israele in un modo che nessun israeliano immaginava possibile. Poche centinaia di uomini armati hanno dimostrato che è impossibile imprigionare per sempre 2 milioni di persone senza pagare un prezzo crudele. Proprio mentre il malandato bulldozer palestinese sfondava la barriera più intelligente del mondo, il 7 ottobre ha fatto a pezzi anche l'arroganza di Israele e ha distrutto l'idea che sia sufficiente attaccare ogni tanto Gaza con droni kamikaze e venderli a mezzo mondo per mantenere la sicurezza. Il 7 ottobre Israele ha assistito a immagini mai viste prima: veicoli palestinesi che pattugliano le sue città, ciclisti che entrano dalle porte di Gaza. I palestinesi di Gaza hanno deciso di pagare qualsiasi prezzo per un momento di libertà. C'è speranza in questo? No. Israele imparerà la lezione? No. Il giorno stesso parlava già di spazzare via interi quartieri, di occupare la striscia e di punire Gaza come non è mai stata punita prima. Ma Israele non ha mai messo di punirla dal 1948, nemmeno per un momento. Dopo 75 anni di abusi ci attende ancora una volta lo scenario peggiore possibile. Le minacce di spianare Gaza dimostrano solo una cosa: non abbiamo imparato proprio niente. L'arroganza non sparirà, anche se Israele sta pagando comunque un prezzo alto. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha una grande responsabilità per quanto è successo e deve risponderne, ma questa situazione non è cominciata con lui e non finirà con lui. Ora dobbiamo piangere amaramente per le vittime israeliane, ma dovremmo farlo anche per la striscia di Gaza. Gaza, dove i residenti sono soprattutto rifugiati creati Israele. Gaza, che non ha mai conosciuto un solo giorno di libertà. E che io mi ricordo che nel 2009 ho partecipato a una marcia per la pace Perugia-Assisi-Gerusalemme. Quell'anno idealmente la marcia Perugia-Assisi, che dal 1961 si tiene, partiva da Gerusalemme. Io ci ero andato a mie spese, ma anche in rappresentanza del comune Sondrio, di cui facevo parte allora. L'unica cosa che ho visto girando per i territori palestinesi, l'unica richiesta che ci hanno fatto i palestinesi è stato: tornate e raccontate quello che avete visto. Non ci hanno spiegato niente, ci hanno detto solo raccontate. Ecco, per tutti questi motivi io non posso votare a favore di un ordine del giorno che dia potere a Israele. Per comodità politica sono anni e anni che appoggiamo Israele perché non vogliamo creare casini. In realtà abbiamo creato il casino più grosso del mondo. Questa notte gli Stati Uniti hanno bombardato obiettivi in Siria. Se questo non è un tentativo di dichiarazione di guerra anche con l'Iran, anche questo, secondo me, il pericolo è veramente enorme, per cui io voterò contro. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Della Cagnoletta, prego.
Leggo quello che mi ero preparato, poi risponderò nel merito ai consiglieri De Curto e Maspero. Sono mai passati 20 giorni dalla vile aggressione di Hamas ai danni di cittadini dello Stato di Israele. Il massacro indistinto di civili, uomini, donne e bambini è stato compiuto sapendo perfettamente quale sarebbe stata la reazione israeliana e cosa questa avrebbe comportato agli abitanti di Gaza. Hamas ha scientemente filmato, ripeto, filmato, le raccapriccianti violente sui civili, bambini bruciati davanti alle madri, decapitate, donne violentate e massacrate. Faccio fatica a fare un elenco. Allo scopo di instillare paura e sicurezza in Israele e purtroppo anche per suscitare emozioni e supporto in gran parte del mondo arabo. Tralascio volutamente pur importanti motivi, elementi di geopolitica, non è questa la sede per discuterne. Non ci possono essere giustificazioni al brutale massacro a sangue freddo di più di 1400 civili e il rapimento di 200 uomini, donne e bambini da parte di Hamas, che pure ha nel suo statuto l'eliminazione dello Stato di Israele. Fa male vedere i bombardamenti di Gaza e al pensare alle conseguenze sulle sulla popolazione, ma il primo responsabile di questo è Hamas, a cui evidente la prevedibilissima reazione di Israele non importa nulla, anzi, a detta di molti, volutamente provocata. Non vogliamo con questo ordine del giorno fare una cronistoria dei rapporti fra Israele e i paesi confinanti. Ognuno potrà avere la sua parte di torto o di ragione, ma il tipo di brutale azione condotto da Hamas non può essere oggetto di se, ma o però. Deve solo essere oggetto della più forte condanna, e questo ordine del giorno va in questa direzione. Grazie. Adesso aggiungo qualcosa, anche se il consigliere Mastro mi fa segno di ricordare. Certo, se andiamo a pensare tutto, vorrei solo ricordare che è sempre stato chiaro che il fine ultimo di tutti i paesi confinanti è la, né più né meno, eliminazione dello Stato di Israele. Non deve esistere. L'ordine del giorno va nella direzione di condannare Hamas fondamentalmente, questo modo brutale, mai visto prima, ripeto, mai visto prima, quantomeno mai filmato con questa determinazione. Vorrei ricordare a tutti che il problema, chiaro, non è risolvibile a breve, ma finché i bambini vengono indottrinati, quando hanno 4 anni, a considerare i martiri come qualcosa di cui vantarsi. Vorrei ricordare anche che in Israele i genitori non mandavano mai i figli su uno stesso autobus, che ogni civile, purtroppo, palestinese potrebbe essere un kamikaze, perché questa è la realtà. I martiri celebrati, le caramelle date nel mondo arabo in occasione di un attentato, va ricordato anche questo. Questo va ricordato. E Hamas non è, purtroppo, non è la soluzione al problema. La soluzione è la civile convivenza, ma finché si indottrinano i bambini, vedete i filmati, li vedete tutti, cosa volete fare? Vero? Finché i bambini vengono indottrinati dove immolarsi per Allah è giusto e doveroso, e dove la famiglia stessa lo sostiene, questo va condannato. Poi, ripeto, possiamo andare ai tempi della resistenza, possiamo fare quel che volete, ma non credo sia questo l'ordine del giorno, che non va in questa direzione. Questa direzione va che non si può massacrare le persone per nessun motivo in questo modo, sapendo perfettamente la reazione cui va incontro. Grazie.
Consigliere, grazie a lei. Se non ci... Consigliere Cerri, prego.
Accolti i nostri numerosi emendamenti, ricordando le parole di Andreotti, che è sempre stato mio avversario politicamente. 40 anni fa ha detto: se io dovessi crescere mio figlio in una condizione come quella dove sono costretti a crescere i loro figli i palestinesi, e quando mio figlio è cresciuto non sono in grado di dare lui nessuna prospettiva di cambiamento di vita, anch'io diventerei un terrorista. Da quando abbiamo fatto questo ordine del giorno, che sono passati pochi giorni, i morti sono stati attualizzati per bombardamenti su una città che è la più densamente abitata al mondo, 2-3 volte i quartieri spagnoli di Napoli. Tutti noi abbiamo condannato il terrorismo di Hamas, ma se per un momento riusciamo a immaginarci al posto di quelle famiglie a cui è stata distrutta la casa, sono il 40%, 42%, che hanno visto morire i loro figli e fratelli, non c'è bisogno di indottrinamento, ma è una reazione umana che un democristiano di vecchia data, che lo rimpiango per la sua capacità di analisi politica rispetto a quelli che abbiamo oggi, ci ha detto tutto 40 anni fa su come avremmo dovuto affrontare questo tipo di vicenda. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Non ci sono altri interventi, quindi la consigliere Songini, prego.
Grazie Presidente. Solo per dire che appunto sono soddisfatta che la maggioranza abbia accolto questi emendamenti che hanno riequilibrato quest'ordine del giorno, perché appunto comunque i morti sono morti sia da una parte che dall'altra. Su questo tema appunto possiamo fare una ricostruzione storica, ognuno può arroccarsi più o meno ideologicamente sulle proprie posizioni, ma quello che è vero è che lì si sta consumando una tragedia e che non saremo certo noi a Sondrio a risolvere, o purtroppo, perché magari potremmo metterci dell'impegno che altri non ci mettono. Penso però che in tutta questa situazione il gesto più dirompente è stato quello della signora Jochevedt Lifschitz, perdonatemi la pronuncia, perché la signora 85enne che è stata liberata e che, nonostante avesse subito il rapimento, le percosse, insomma tutto quello che possiamo immaginare o non immaginare, ha avuto la forza di girarsi verso il suo sequestratore e salutarlo dicendo Shalom. Quindi penso che soprattutto le persone che dovranno mettere mano a questa situazione, cercare di mediare, di risolverla, debbano tenere presente questo gesto, che non era per niente scontato. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Lascio la parola al sindaco.
Sì, io volevo dare il mio contributo. Innanzitutto ringrazio i capigruppo e ringrazio la minoranza, per i capigruppo anche di maggioranza, per aver così trovato la sintesi molto velocemente, tra l'altro, su un ordine del giorno che vuole portare fuori da quest'Aula innanzitutto il cordoglio per tutte le vittime di una parte e dell'altra, perché nessuno vince quando la violenza avanza. Tutti noi siamo esterrefatti da quello che abbiamo visto, sappiamo che la guerra non è la soluzione ai nostri mali e non dobbiamo assolutamente condannarla. Quindi io non sono in grado assolutamente di decidere chi ha torto, chi ha ragione. In questo momento c'è stato un attacco di Hamas, questo è quello che ci riferiscono tra l'altro i media, e quindi è chiaro che Hamas ha innescato la violenza. Però questa situazione, che ormai si protrae da anni, ha radici così profonde e così complesse che io assolutamente non mi sento in grado di esaminare. Mi fa piacere che qualcuno abbia delle certezze, no, su chi è meglio e chi è peggio. Io non le ho, però sono fermamente convinto che tutti noi, e mi pare che quest'ordine del giorno che verrà approvato, mi pare di capire in larga maggioranza, ma anche chi non lo approva, tutto sommato è sulla stessa linea di condannare la violenza, mi pare di poter dire. Quindi su questo siamo tutti allineati, cerca di portare la nostra posizione, la nostra solidarietà per tutti i morti, che ripeto sono morti, come diceva prima il consigliere Songini, sono morti sia che siano di una parte sia che siano di un'altra. Con grande tristezza, ne avremmo fatto volentieri a meno, purtroppo questo è quello che in questo momento dobbiamo registrare, e speriamo che la diplomazia lavori per la pace, lavori per trovare una soluzione duratura, e speriamo che questa azione non sia invece una provocazione per evitare che una soluzione duratura magari si trovasse. Qualcuno lo ipotizza, io assolutamente, ripeto, non sono in grado di giudicare, registro quello che leggo e quello che ascolto. Quindi ringrazio tutti per la condivisione di un ordine del giorno così importante, e lo portiamo in votazione.
Grazie. Procederà alle votazioni. Volete fare dichiarazione di voto? Procediamo subito al voto. Procediamo al voto, quindi. Ok, quindi chi è favorevole all'ordine del giorno così come emendato? Contrari? Astenuti. Grazie, quindi ordine del giorno si intende approvato con 30 votati, 28 favorevoli, 2 contrari, 0 astenuti. Passiamo quindi al punto 3 dell'ordine del giorno, quindi lascio la parola al proponente, consigliere Morelli.
Grazie Presidente. Dunque, sarò molto breve perché di questo tema abbiamo già discusso sia qui in Consiglio che in Commissione, però come gruppi di minoranza tutti abbiamo ritenuto il dovere di tornare sopra questa questione, perché le discussioni a cui abbiamo avuto modo di partecipare non hanno soddisfatto e non hanno chiarito sia nel merito che nel metodo un po' come si è evoluta questa vicenda e come si sta evolvendo. Abbiamo cercato di ricostruire un po' la storia dei rapporti tra i cittadini che hanno firmato con la raccolta firme contraria alla palestra al Parco Ovest e le interlocuzioni che ci sono state con l'amministrazione, che mi risulta esserci state dei documenti depositati in comune, ci sono state anche delle mail, ci sono stati degli incontri formali, delle interlocuzioni formali con esponenti della maggioranza, della giunta, ci sono state richieste di incontri e delucidazioni ci pare che queste richieste non abbiano mai avuto un seguito e non siano state prese in considerazione. Quando il 14 luglio alla proposta che abbiamo portato noi, il tema che abbiamo portato noi come minoranza in Consiglio Comunale, alla fine della discussione fondamentalmente il sindaco ha confermato che la palestra si sarebbe fatta con la nuova disposizione che era stata modificata rispetto a quella che era la scelta iniziale, e anche un po', diciamo, smenuito quella che è stata la raccolta firme, l'ha definita anche un po' fomentata dalle minoranze e anche strumentalizzata dalle minoranze. Io non credo che noi abbiamo strumentalizzato, di fatto però dei cittadini che chiedono di interloquire con un'amministrazione e non trovano risposte, chiaramente si sono fatti vivi da noi, e noi che, ripeto, siamo stati contrari per le questioni che abbiamo già detto più volte e continuiamo a essere contrari non tanto a una palestra quanto a una palestra lì, abbiamo deciso di portare avanti questa causa, ma non per fare una polemica o per fare una strumentalizzazione, perché crediamo veramente che intanto il merito, cioè fare la palestra lì per tutte le questioni che abbiamo detto già una volta e due volte, anzi anche in commissione, ci vede contrari, e poi anche per il metodo. Non è possibile che è da luglio e anche da prima, perché mi pare già da aprile col nuovo PGT insomma si è previsto l'insediamento della palestra lì, e siamo a ottobre e ci pare che questi cittadini non abbiano avuto ancora modo di essere ascoltati o di avere delle risposte, diciamo così, ufficiali, chiare e precise da parte dell'amministrazione. Negli incontri fatti in Consiglio e in Commissione, peraltro, anche noi consiglieri di minoranza, che non avevamo mai visto il progetto se non quando l'abbiamo visto in Commissione, su alcune sollecitazioni che abbiamo fatto all'assessore e al progettista incaricato, i dubbi ci sono anche noi aumentati, perché la questione legata al traffico sembra che non si consideri, la questione legata alla mancanza di parcheggi, leggo sul giornale delle dichiarazioni che si dice che con la zona ci sono pochi parcheggi, e poi in commissione si dice che il parcheggio che c'è dovrebbe già essere sufficiente e non si pensa per ora almeno di fare degli ampliamenti. Abbiamo sollevato una questione legata, lasciamo perdere l'estetica, che vabbè questo può essere una cosa soggettiva, ma c'è quel quadratino, rettangolino di prato verde che diventa intercluso ormai tra la palestra, la strada e i condomini. Abbiamo detto questa cosa qua, l'amministrazione che intenzioni ha qui, non abbiamo capito se ci sono delle intenzioni, ci sono delle volontà, cosa diventerà il nuovo parcheggio, non sappiamo. Allora abbiamo deciso di presentare questo ordine del giorno affinché il sindaco o chi per esso faccia un incontro pubblico con questi cittadini che sono molto interessati a questa edificazione, perché li riguarda da vicino, sono cittadini del quartiere e credo che abbiano anche il diritto di chiedere delle delucidazioni, di avere dei chiarimenti, in maniera tale che i dubbi vengano fugati una volta per tutte, una volta per tutte ci sia una risposta definitiva, non si debba avere soltanto informazioni frammentarie lette magari dalla stampa. Quindi il nostro intento era quello di, non dico di chiudere la questione, ma di fare chiarezza una volta per tutte. Credo che sia doveroso anche nei confronti dei cittadini che, quando sollevo delle questioni, io non dico che bisogna rispondere a tutti i malpancisti, ma qua ci sono 604 firmatari, sarebbero stati probabilmente molti di più se ci fosse stato più tempo anche per raccoglierle, e stiamo parlando di una, di un'opera che sicuramente, se non cambierà la natura di quel parco, però sicuramente lo influenzerà molto, influenzerà tutta la viabilità e tutta la vita della via Bernina. Quindi io credo che sia doveroso organizzare questo incontro nel più breve tempo possibile, non quando l'opera sarà già stata realizzata, ma prima, e dare queste risposte, se possibile, ai cittadini che le hanno chieste anche cortesemente. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Lascio la parola all'assessore Del Marco sul punto.
Sì, buongiorno, sì, buonasera. Io volevo fare semplicemente un paio di annotazioni riguardo all'ordine del giorno portato questa sera, facendo un riepilogo innanzitutto sugli incontri che sono stati effettuati negli ultimi mesi, visto che sono stati citati in maniera solamente descrittiva. 1 giugno, incontro in ufficio tecnico tra cittadini e dipendenti dell'ufficio tecnico stesso. Il 6 giugno, incontro sul posto tra i cittadini e assessore Del Marco. 8 giugno, incontro in ufficio tecnico tra delegazione cittadini e capogruppo progettisti e dipendenti dell'ufficio tecnico, con illustrazione del progetto. 14 giugno, incontro sul posto con cittadini e assessore Del Marco, dove c'era un'ampia partecipazione, con l'illustrazione del progetto. Il 20 giugno, incontro in ufficio tecnico tra rappresentanti di un condominio, la Dormea, sindaco, dirigente dell'ufficio tecnico, con l'illustrazione del progetto. Il 28 di giugno c'è stata l'approvazione, ricordo, del progetto definitivo, con la prescrizione di valutare la fattibilità di ruotare dei 90 gradi fabbricato, quindi dopo l'interlocuzione che abbiamo avuto con i cittadini stessi. Il 7 luglio, incontro in ufficio tecnico tra rappresentanti sempre del condominio e altri abitanti, con sindaco, assessore Del Marco e dirigente dell'ufficio tecnico, in cui si è data la comunicazione dell'impossibilità della rotazione, ma la disponibilità a una valutazione di un ulteriore spostamento verso ovest. 11 luglio, indicazione data ai progettisti, dove si è detto in alternativa alla rotazione del 90 gradi di posizionare planimetricamente il nuovo fabbricato con una traslazione verso ovest di almeno 5 metri, come è stato ricordato, in modo da mitigare ulteriormente l'eventuale impatto visivo del nuovo corpo di fabbrica per venire incontro a quanto richiesto dai cittadini e dagli incontri. 14 luglio, Consiglio Comunale, come è stato ricordato in precedenza, con discussione del punto durante il secondo adeguamento del programma triennale lavori pubblici. Il 21 luglio, conferenza stampa in sala Consiglio Comunale, con la presenza del sindaco, dell'assessore Del Marco e il capogruppo dei progettisti. Il 16 agosto, incontro in ufficio tecnico con altri cittadini, sempre con l'illustrazione del progetto definitivo. Il 30 agosto, approvazione progetto esecutivo. 14 settembre, Commissione Comunale 3, informativa, con possibile discussione del punto durante il terzo adeguamento del programma triennale dei lavori pubblici. 3 ottobre, Commissione Comunale 3, informativa, con capogruppo progettisti, oltre ovviamente all'assessore. Quindi, questo per dire, ho fatto un breve elenco per dire gli appuntamenti di cui abbiamo memoria e traccia, poi ci sono stati anche altri incontri, però non avevamo le date precise, quindi abbiamo evitato di inserirli. Quindi il progetto era già stato annunciato dalla passata amministrazione, è stato inserito nel programma elettorale, ha passato il vaglio della campagna stessa, durante la quale i confronti tra i candidati e i gruppi sono stati poi già lì numerosi. I cittadini ci hanno votato anche per questo motivo con un consenso, no? L'opera era attuata nel programma. Questo elenco di incontri penso che dimostri che noi abbiamo ascoltato i cittadini, abbiamo anche fatto delle modifiche, e crediamo che su questo appunto di trasparenza e incontro sono stati fatti diversi incontri e siamo completamente, ne siamo completamente consapevoli. Grazie.
Grazie a lei, assessore. Interventi? Beraldo, prego.
Grazie Presidente. Allora, il mio intervento è non particolarmente politico, ma in particolar modo da sportivo, da persona che segue lo sport e da persona che vede come a Sondrio ci sia la necessità di avere questa palestra. Allora, io da anni, prima da giocatore e poi da allenatore, dirigente di società sportiva, seguo la pallacanestro. E in questo magico mondo ci siamo trovati negli ultimi anni a vedere una grossissima crescita di giovani che si avvicinano allo sport, e questa è una gran fortuna, perché anni fa i ragazzi che facevano sport erano molti di meno, invece oggi fortunatamente abbiamo la possibilità di avere tanti atleti che nelle varie discipline si cimentano e fanno agonismo. Pensiamo al calcio, al pallavolo, alla pallacanestro, alle arti marziali, al badminton, quindi ci sono tantissime possibilità per i nostri giovani di fare sport. Purtroppo però siamo di fronte a un aumento fortissimo di atleti, ma negli anni non c'è stato un aumento proporzionale di strutture. E questo cosa ha portato? Ha portato ad avere tante società attualmente che non hanno disponibilità di spazi. Abbiamo fatto è stata fatta l'assegnazione delle palestre nel mese di settembre e con molto rammarico io come sportivo basket Sondrio abbiamo avuto circa 15 ore in meno di assegnazione delle palestre. Perché? Perché giustamente tutti hanno bisogno di spazi, dalla situazione che ha 25 iscritti a quella che ne ha 400. Però questo non è giusto, perché noi abbiamo delle società che devono andare a Tresivio a fare pallavolo perché non hanno spazi nelle palestre, perché non hanno la possibilità di far allenare gli under 13 dalle 3 alle 6 quando è l'orario più consono per quell'età, perché le palestre sono poche, sono occupate, quindi devono prendere la palestra a Tresivio, portare i ragazzi a Tresivio perché sennò li perdono. Non è giusto. Dobbiamo essere noi capoluogo di provincia, avere le strutture adeguate per poter accogliere, eventualmente dovrebbe essere il contrario, che noi accogliamo squadre di altri paesi che magari non sono dotati, che vengono a Sondrio, invece siamo noi che dobbiamo andare fuori, e questo non è corretto. Io ritengo che la palestra sia una opportunità che abbiamo di avere un impianto nuovo in una zona che dal punto di vista urbanistico è adeguata, perché quella zona lì è per fare questo tipo di strutture. Dal punto di vista del PGT è così. La palestra è stata, il progetto mi pare ben fatto e ben studiato, abbiamo fatto delle modifiche sull'orientamento, adesso ha senso nord-sud, l'inserimento a gran parte di verde, dal punto di vista degli impianti è studiato ed è minimalmente energivoro e l'impatto ambientale è veramente basso. Da quello che ho visto dai progetti, la distanza dai fabbricati è circa oltre 30 metri, quindi non è così impattante a livello di panorama per le abitazioni della zona. Poi uno potrebbe dire, vai lì ad abitarci, io abito a Ponte, quindi non abito lì, però se facessi una palestra a 30 metri da casa mia, francamente da sportivo direi che ben venga, che ben venga una palestra nuova, perché alla fine è un'opportunità per tutti, per i genitori che non devono tribulare a portare i figli fuori da Sondrio, e per i figli che hanno la possibilità di andare in bicicletta a fare lo sport in una palestra che è in città. Ok, quindi a mio parere questa, ripeto, è un'opportunità che non dobbiamo farci sfuggire. Il PNR ci impone che la palestra sia nelle vicinanze di un istituto scolastico, e quindi lì è la posizione più corretta per fare questa palestra. Poi vorrei fare un piccolo commento sulle firme raccolte, magari potrei dare fastidio a qualcuno. Io conosco gente che ha firmato e si è rammaricato di aver firmato perché non aveva capito cosa stava firmando. Gente che è venuta a dirmi è colpa sua, non dico che ci sia qualcosa che non va, le irregolarità nelle firme, però mi ha detto Sara, mi ha fatto firmare, ma francamente ho capito dopo per quel motivo ho firmato. Questo padre di 2-3 figli che abita in via Lucchinetti mi dice caspita, per i miei figli quella palestra lì sarebbe una comodità perché i miei figli giocano a pallavolo o a basket o a pallavolo, e per me sarebbe comodo avere una palestra vicino a casa. E quindi sul raccolto delle firme bisognerebbe fare una piccola valutazione. Io ripeto, ho fatto un discorso più che altro a livello sportivo. Sono a bisogno di una palestra che venga fatta lì, in quel punto che è nato, che la zona è nata per essere utilizzata per quello scopo. La palestra ci viene fuori praticamente gratuita perché i fondi sono del PNR, quindi il comune avrebbe questo beneficio, e quindi ripeto, io sono molto favorevole a questa palestra. Grazie.
Grazie a lei, parola al consigliere Bettinelli.
Grazie presidente. Allora, cerchiamo di mi scuserà il consigliere Beraldo, che è anche un amico, se ignoro in gran parte il suo intervento, ma non perché non condivida diciamo più l'aspetto sportivo che ha citato, ma perché non è il punto della discussione di oggi. Il documento che abbiamo presentato noi oggi non è un documento che invita a riflettere sul fare o non fare una palestra. Noi consiglieri minoranza, per discutere di questa cosa qua, abbiamo tutti gli strumenti a disposizione e in parte li abbiamo già usati. Ne abbiamo parlato nel Consiglio Comunale di luglio, abbiamo chiesto una convocazione della commissione, io ho chiesto l'accesso agli atti e ho visto il progetto, ho tutti gli strumenti per interloquire con l'amministrazione, fosse anche un'interrogazione. Io faccio la domanda, ho il diritto di avere risposta e quindi sono sicuro di ottenere la risposta che voglio e potrò essere soddisfatto o meno. Quindi questa sera noi qui non parliamo del diritto della minoranza di parlare a favore o contro un'opera, parliamo di una cosa diversa. Parliamo della necessità espressa da tanti cittadini di avere un confronto su questo tema, nonostante tutto, nonostante la conferenza stampa, nonostante la commissione, nonostante le notizie riportate dalla stampa. Perché? Perché queste occasioni hanno tutte una caratteristica, cioè sono in senso unidirezionale. L'amministrazione dice la sua, i cittadini fanno fatica o sono impossibilitati ad avere un confronto diretto con l'amministrazione. E lo dicevano i cittadini stessi quando sono venuti e sono sempre stati presenti, attaccati e veramente testardi anche nel voler cercare questo confronto. Perché? Perché magari qualcuno non conosce esattamente il funzionamento del Consiglio Comunale, delle commissioni, si stupiva dicendo però noi non possiamo mai parlare, e quindi diamogli la possibilità di parlare. L'assessore Del Marco ha ricordato, tolte esattamente quelle occasioni che diciamo sono istituzionali, quindi commissione, consiglio comunale e vabbè anche la conferenza stampa, ha fatto presente una serie di incontri. Non ho tenuto il conto di quanti incontri ha elencato, però sarei veramente curioso di sapere uno chi ha partecipato, quanti hanno partecipato, perché nonostante tutti questi incontri ci sono ancora tanti cittadini che non sono riusciti a interloquire. Quindi la mia domanda è: perché non sono riusciti? Perché non sono stati convocati? Perché nonostante abbiano scritto all'amministrazione non hanno avuto l'occasione di parlarne? È stata una cosa voluta? È stata una cosa non voluta? Perché qualcuno sì e altri no? sgombriamo il campo dalle incertezze, e l'occasione ve l'abbiamo data questa sera, perché se io non è che mi invento le cose, se ho dei cittadini che mi dicono noi non riusciamo a parlare con l'amministrazione, mi pare strano che accada, e quindi tendo a crederci. Sono sicuro che anche qualche consigliere di maggioranza, che magari non c'è questa sera, è incappato in questi cittadini. Quindi magari qualche cittadino si è sbagliato, ha firmato su 600 firme, 50, 100 hanno sbagliato, si sono... può essere, ma quale occasione migliore di un confronto pubblico per sgombrare il campo da ogni dubbio? Confronto pubblico, pubblicizzato, in un luogo nella quale si dice in questo giorno, in questa data si parlerà di questo tema e tutti sono invitati a partecipare, chi è interessato, e c'è un confronto trasparente. L'amministrazione, non ho dubbio, manterrà, come ho già detto a tanti cittadini, manterrà legittimamente la propria decisione, su questo io purtroppo non ho dubbi. I cittadini che finora non sono riusciti a interloquire faranno delle domande, atterranno delle risposte, qualcuno si ricrederà e dirà ho sbagliato a firmare le varie petizioni, qualcuno dirà invece no, sono convinto di aver fatto bene a firmare, e non ci sarà più una scusa per nessuno, né per i cittadini e né per l'amministrazione, di dire io non ho potuto confrontarmi, non ho potuto interloquire, non ho potuto fare delle domande e avere le mie risposte. E l'amministrazione potrà dire questa è l'occasione finale nella quale illustro la mia visione, le mie necessità, le decisioni prese, le responsabilità che mi assumo. Mi sembra che non si chieda, cioè a me sembra assurdo dover arrivare a proporre una mozione che chiede questo confronto, francamente. Però è un'ultima occasione, questa occasione, da quello che ho capito, non verrà colta, ne prendiamo atto noi, ma non tanto noi, la minoranza, ne prendono atto i cittadini, perché i cittadini, quando hanno parlato, ed è capitato in questi mesi con noi, ma non volevano parlare con noi. Volevano parlare con voi, e non sempre ci sono riusciti. Mi dispiace assessore De Marco, glielo dico, non sempre ci sono riusciti, e se ci sono ancora cittadini che non ce l'hanno fatta, allora evidentemente c'è un problema. Se non si vuole risolvere con un incontro pubblico, ripeto, ne prendiamo atto noi, ma ne prenderanno atto soprattutto loro. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Consigliere Maspero, ho chiesto la parola anche.
Allora, questa qua non è la sera in cui grazie comunque Presidente per la parola. Questa qua non è la sera in cui devo stare qua a spiegare le contrarietà che io ho rispetto a quest'opera. Le abbiamo già espresse diverse volte, ero spesso anche d'accordo con quello che si è detto dai colleghi, ovvero andiamo a consumare suolo in un'area libera. Andiamo a consumare suolo in un'area libera che ha probabilmente anche quella destinazione urbanistica, e quindi ne è fatto un utilizzo. Però lo andiamo a fare, cioè lì l'area doveva essere per le scuole, era un'area che era destinata alle scuole, un'espansione delle scuole, si parlava già di PGT molto vecchi, mi ricordo qualche commissione fa si parlava di PGT molto vecchi, in cui si prevedeva forse un'espansione della Torelli, e lasciare lì un'area in cui fosse possibile espandere la scuola nel caso il numero di studenti fosse cresciuto. Noi siamo andati a utilizzare, cioè siete andati a utilizzare un bando che era finanziato per l'edilizia delle palestre delle scuole in un'area per le scuole, e voi lo state facendo tutto ciò non per le scuole ma per le società sportive, perché lo ribadirò anche 100 volte, a un asilo non serve una palestra. Ora però purtroppo il tempo che avevamo noi per parlamentare di queste cose è scaduto, e quindi devo dire che il nostro ruolo come consigliere è esaurito. È il momento in cui però comunque, se i cittadini non hanno sentito espressi i loro pareri con l'assessore o con chi per lui, il progettista, l'assessore eccetera, non si deve chiudere loro uno spazio per potersi esprimere, per potersi confrontare, se questo spazio fosse ancora disponibile. Io credo che se voi crediate in cuor vostro che abbiate fatto tutto in ordine, e quindi state andando a costruire una palestra nonostante ce ne sia una chiusa da anni, che probabilmente cercando un altro bando finanziato avreste potuto ristrutturare, anzi ristrutturerete con un altro bando finanziato, e quindi invece che dare proprietà a una ristrutturazione e quindi a non occupare un'area libera, siete andati a costruirne una da zero in un'area che era un prato. Al di là di tutte queste cose qua le potete spiegare ai cittadini, io ritengo esaurito quello che è il nostro ruolo, quindi se veramente vi sentite a posto con la vostra coscienza, secondo me potete fare questo passo e andare e accettarci la mozione e intavolare questa discussione con i cittadini all'interno di un discorso pubblico. Non credo che abbiate nessun problema di farlo, se sentite che sia tutto, se sentite di essere a posto con voi stessi, con la vostra coscienza. Quindi niente, va bene, vi ringrazio, buona serata.
Oli. Grazie Presidente, io concordo con quanto hanno espresso i colleghi Bettinelli, Maspero prima di me, riguardo la necessità di un confronto pubblico con i cittadini, perché probabilmente non hanno ancora avuto l'occasione giusta per esprimersi, per interloquire con l'amministrazione. Ritengo anche, andando oltre, che abbiano diritto comunque a un'informazione univoca, precisa, nel senso che nelle diverse occasioni in cui è stato presentato il progetto sono state date anche delle informazioni diverse, probabilmente riferendosi anche a situazioni diverse. Cioè, io faccio un esempio per farmi capire su questo, riguardo le dimensioni per esempio della palestra e quindi effettivamente l'effettivo consumo di suolo. Allora, sono state date delle informazioni molto diverse, probabilmente considerando magari situazioni diverse, considerando l'aspetto esterno, considerando le pertinenze, però i cittadini non lo sanno. Allora, proseguo con l'esempio. Allora, nella seduta del Consiglio Comunale del 14 luglio, in cui è stato presentato, sono state presentate le linee programmatiche, eccetera, allora di questa palestra sono state date delle dimensioni dal signor Sindaco, 32 per 19 per 9, allora 32 lunghezza, 19, 9 di altezza. Questo per correggere quanto era stato scritto nella lettera firmata con le 600 firme, in cui si diceva che le dimensioni erano 40. Quindi il sindaco è intervenuto dicendo: no, si dice che è 40, ma in realtà sono 32 metri. Allora, nella presentazione da parte del progettista si parla di una dimensione della palestra di 53 per 22, con un'altezza di 7 metri, mentre invece nel 14 luglio il sindaco ha detto 9 metri. Quindi, allora, come prendiamo in considerazione queste dimensioni? Cioè, io penso che effettivamente chi abita lì, nei palazzi intorno, abbia anche interesse a capire in modo univoco quanto possa essere l'ingombro di questo edificio. Quindi, se i 7 metri sono quelli interni, se i 9 metri sono quelli esterni, se dobbiamo mettere i pannelli, se non ci sono i pannelli, come sono le coperture, la parte centrale 7 metri, che potrebbe diventare 9 metri. Ecco, su questo, e questo è solo un esempio, per non parlare poi di come saranno verificati i parcheggi, come si realizzeranno i parcheggi, quale sarà l'accesso, quale sarà la strada impegnata per l'accesso ai parcheggi e alla struttura. Quindi tutte queste informazioni probabilmente devono essere riviste, precisate, perché le persone, i cittadini, hanno diritto a un'informazione corretta, univoca, su quello che sarà il prodotto definitivo, quello che si troveranno davanti, che si ritroveranno davanti a casa. Cioè, 9 metri sono tre piani di un palazzo. Quindi su questo io chiederei che in questo incontro pubblico, se ci sarà, se sarà accettato questo, che si arrivi a un chiarimento definitivo. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Consigliere Iannotti.
Scusa. Sì, grazie Presidente. Come richiamava prima il consigliere Bettinelli, l'oggetto parla d'altro, c'è un'altra richiesta dall'entrare nel merito della, della discussione che abbiamo avviato in commissione e spero si possa anche continuare nelle prossime commissioni riguardo proprio alla edificabilità di questa palestra. Io approfitto però per dire due cose, per ricordare al consigliere Berardi che questa è un'area non destinata all'edificazione di una palestra, ma è un'area verde destinata a parco e che, come abbiamo ribadito più volte, tanti cittadini hanno diciamo ceduto queste aree proprio con l'intento e con la possibilità che queste aree vengano poi utilizzate e fruite da tutti i cittadini come aree verdi. Questa è una questione. Un'altra cosa che voglio dire è ricordare che vicino all'area dove dovrebbe sorgere la palestra c'è uno dei pozzi dell'acquedotto di Sondrio che serve in caso di emergenza. Quindi ecco, guardiamo bene anche un discorso legato alle distanze per capire se è possibile realizzarlo. Questo riguardo, dopo non aggiungo altro, ne abbiamo parlato diverse volte, dei motivi per cui noi siamo assolutamente contrari che la palestra sorga in quell'area, quindi non vorrei ripetere cose già dette anche dai colleghi. Nel merito, io vorrei leggere proprio, è una riga e mezza di quello che si chiede, si impegna il sindaco della Giunta ad organizzare a breve un incontro pubblico con i cittadini interessati al fine di fornire risposte e chiarimenti alle perplessità da loro manifestate. Cioè una roba proprio molto 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 tranquilla. Io credo che votare contro questa richiesta, e lo chiedo ai consiglieri comunali, visto che il consiglio deve pronunciarsi, credo che sia assurdo evitare che la giunta si sottragga a un confronto con dei cittadini che chiedono informazioni, chiarimenti in merito a un progetto. Cioè trovo una cosa normale che dei cittadini chiedano un incontro con la giunta o con l'assessore competente per approfondire e confrontarsi. La cosa è nata dall'ultima commissione che abbiamo avuto, perché in commissione giustamente i cittadini non possono intervenire, c'erano molte persone che volevano chiedere chiarimenti e non potevano farlo. Da lì è un po' nata questa richiesta che abbiamo fatto, non è che... E quindi mi sembra una cosa veramente direi un atto dovuto. Cioè il fatto che si chieda un confronto e un chiarimento non dovrebbe neanche passare da una richiesta di un ordine del giorno in consiglio comunale, una cosa di questo tipo. A memoria non ricordo che negli anni sia mai avvenuto. Quindi è per dire che inviterei davvero i consiglieri di maggioranza a pensare di votare, visto che per adesso nessuno si è pronunciato in maniera contraria, a votare questo ordine del giorno, perché non si chiede veramente nulla di, non è che non si entra neanche nel merito del progetto, come ha fatto anche il consigliere Berardo, ma si chiede soltanto che dei cittadini possano incontrare l'assessore competente o parte della giunta o il sindaco per approfondire un tema che mi sembra del tutto legittimo. Poi ognuno può tenere le sue posizioni come crede. Grazie.
Grazie consigliere, lascio la parola al sindaco perché non ci sono altri interventi richiesti. No, grazie.
Prima una piccola precisazione, l'area interessata è a servizi sul PGT, non è parco, cioè quindi è alla destinazione conforme. La conformità urbanistica c'è, ecco. Sì. Però adesso è così, saldo zero. Poi riguardo ai pozzi, ovviamente è una questione tecnica che è stata esaminata dai progettisti, quindi la distanza dal pozzo è stata una anche delle motivazioni per cui non è stata ruotata la palestra, proprio perché non c'erano le distanze dal pozzo, e quindi è sicuramente un elemento progettuale. Però io su questa vicenda ritengo che sia stata data ampia e dettagliata divulgazione al progetto della palestra Munari, come per nessun'altra opera in precedenza. Io non ricordo altre opere che abbiano avuto quelle che ha diciamo citato al Sole del Marco, gli appuntamenti vari. Ne ha aggiunto uno il consigliere Violi, che non ricordavo. L'elenco di incontri formali e non, di confronti e discussioni ricordato poco fa, è parzialmente incluso anche nel vostro ordine del giorno, lo conferma. Non c'è mai stata un'opera che ha avuto questa divulgazione. Abbiamo risposto a tutte le criticità, poi uno può essere d'accordo o non d'accordo, che ci sono state poste. Abbiamo coinvolto lo stesso progettista affinché l'illustrazione fosse il più possibile oggettiva, chiara ed esaustiva. È stato detto tutto di quella palestra. Poi uno può capire, non può essere d'accordo, non essere d'accordo, ma è stato detto tutto. Abbiamo già affrontato la questione in Consiglio Comunale e in Commissione, luoghi deputati per la discussione democratica, dove peraltro erano presenti dei cittadini interessati ad ascoltare. Non riteniamo quindi di organizzare nessun ulteriore incontro pubblico per ribadire quanto già detto e ripetuto in tutte le occasioni che voi stessi avete in parte elencato. Siamo fortemente motivati a realizzare la palestra Munari nei pressi della scuola Torelli, innanzitutto perché è utile ai bambini della scuola dell'infanzia, che oggi sono costretti a svolgere attività fisica in spazi angusti. La scelta del luogo è dipesa da questa necessità. La palestra serve esattamente lì dove verrà realizzata. Riteniamo giusto realizzare la palestra Munari nei pressi della scuola Torelli perché l'istituto comprensivo Paesi Retici si configura ormai come un polo scolastico. La scelta del luogo è dipesa da questa necessità, ma è anche dettata da una visione più ampia, perché un'altra scuola, sita poco distante, la Credaro, non ha degli spazi adeguati per l'attività motoria e quindi potrà godere anch'essa di uno spazio attrezzato e moderno. La palestra serve esattamente lì dove verrà realizzata e dove si collocherà, all'inizio del parco, che si sviluppa invece in gran parte verso ovest, quindi nel suo lembo marginale incastonata nell'edificato. Sarà secondo noi, questo è il nostro parere, un grande valore aggiunto per l'istituto comprensivo Paesi Retici, ma anche per l'intera città. Inoltre dobbiamo tener conto che è stata sollevata, come diceva il consigliere Beraldo prima, da diverse società sportive la criticità della mancanza di spazi per svolgere la propria attività. Quelli disponibili sono saturi. Chiunque vada a leggere i dati che sono stati elencati a più riprese lo può verificare. Dicevo, è stata segnalata la criticità della mancanza di spazi per svolgere la propria attività. Quelli disponibili, dicevo, sono saturi, in particolar modo negli orari e nei giorni adatti a bambini e ragazzi, perché gli orari sono, si concentrano sempre in una fascia. La palestra Munari, al di fuori dell'orario scolastico, verrà dunque utilizzata anche per gli allenamenti e i corsi delle società sportive, ribadisco, negli orari e nei giorni adatti a bambini e ragazzi, e quindi non sono previsti incrementi di traffico tali da arrecare disturbo a chi vive nella zona. Sulle altre questioni, parcheggi, vie d'accesso e altro, non voglio dilungarmi perché sono state già ampiamente trattate. Prima fra tutte quella del consumo di suolo. Il suolo che verrà occupato è pari al 2% della superficie del parco ovest, 2%. Stiamo parlando del 2% del parco ovest e quindi del nulla se consideriamo le aree verdi comunali nel loro complesso. In conclusione, la realizzazione della palestra Munari risponde a criteri di pubblica utilità e attiene all'interesse generale della città. Noi rispettiamo le opinioni di tutti, ci mancherebbe altro, ma siamo chiamati a decidere nell'interesse collettivo, secondo il mandato che i cittadini ci hanno conferito pochi mesi fa. I rilievi posti saranno tenuti in considerazione in fase di esecuzione dell'opera, oltre alle modifiche che già abbiamo introdotto, ma il nostro intento è di rispettare i tempi dettati dal finanziamento al fine di non perdere i fondi assegnati e procedere quindi celermente con la gara di appalto sulla base del progetto approvato. Grazie.
Grazie signor Sindaco, direi di passare alla votazione a questo punto dell'ordine del giorno. Intervento Morelli, prego.
No, velocissimo, solo perché allora nessuno dice che non si possa fare urbanisticamente la palestra. Chiaro, l'area è stata modificata, si può fare benissimo la palestra. Io ricordo solo che storicamente quelle aree sono diventate aree pubbliche perché per operazioni di compensazione urbanistica eccetera venivano acquisite per farci dentro un parco. Poi chiaramente il comune può scegliere di modificare la destinazione, tutto è legittimo, lo può fare, l'ha fatto. Ok, era solo per chiarire questa cosa. Dopo, sulla questione degli incontri pubblici, può darsi che questa amministrazione non abbia fatto mai così tanti incontri come per quest'opera, però io ricordo anche che è una questione di stile e di sensibilità, poi ognuno ha il suo, chiaramente non è che voglio fare il più bravo. Però io ricordo Piazzale Bertacchi, sommosso popolare perché diventava pedonale, siamo andati in piazza con i progetti, la gente è stata solo contenta e ha capito perché c'erano delle persone con cui poteva parlare e avevano la certezza di quello che dicevano, non si sono fermati i giornali. Ricordo le opere alla piastra che siamo andati a presentare al pubblico alla piastra, Piazza Campello, abbiamo messo i nostri rendering, ci siamo anche beccati qualche insulto probabilmente la gente, però fa parte anche, secondo me, del ruolo che deve avere un amministratore, un assessore, che ha un ruolo di responsabilità. Perciò, se si vogliono fare gli incontri, secondo me, quando uno è convinto delle proprie idee e non ha dubbi sulle sue scelte, per me è soltanto un vantaggio fare un confronto con i cittadini. Però, voglio dire, questa è la mia sensibilità, ognuno poi è libero di fare quello che vuole.
Grazie consigliere. Votazioni. Quindi procediamo per questo ordine del giorno. Chi è favorevole? Contrari? Okay. Astenuti? Nessuno? Quindi l'ordine del giorno viene respinto, sono 18 contrari e 12 favorevoli. Ora, è passata l'ora, quindi, come detto all'inizio, passiamo direttamente al punto 7, interpellanze e interrogazioni. Quelle che sono residue andranno in coda. Quindi, procedendo, interrogazione del consigliere Songini, avente oggetto quanto tempo bisogna aspettare per garantire la sicurezza dei bambini e di tutti coloro che frequentano l'area giochi adiacente alla piscina comunale, parola all'assessore Del Marco per rispondere.
Grazie Presidente. Le griglie esistenti sul fronte sud della piscina comunale insistono su un cavidio che permette l'accesso diretto a locali tecnici interrati e viene utilizzato per il rifornimento di alcuni prodotti di trattamento dell'acqua della piscina. Tali griglie risultano deformate da tempo, ma nei primi mesi del 2022, durante le consuete verifiche sui moduli portati avanti dall'ufficio tecnico, è stata rilevata una deformazione maggiore dei piani grigliati, con avvallamenti degli stessi. Considerata la destinazione dell'area e l'utenza, si è ritenuto di transennare l'area per evitare che avvallamenti del grigliato potessero causare cadute accidentali ai frequentatori dell'area. Da un punto di vista statico, il grigliato esistente non presenta problemi. L'eventuale passaggio di persone non comporta rischi di cedimenti, ma semplicemente c'è un rischio di caduta, di inciampo. Dopo l'opportuna messa in sicurezza, l'ufficio tecnico comunale ha quindi provveduto a valutare i possibili interventi per il ripristino della planarità delle griglie. Nel frattempo, la Giunta regionale, con delibera numero 6308 del 26/4/2022, ha approvato i criteri di una misura finalizzata a sostenere gli interventi di efficientamento energetico degli operatori che gestiscono gli impianti sportivi natatori e del ghiaccio di proprietà pubblica, in seguito al quale, con decreto della Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia numero 8698 del 18 giugno 2022, è stato approvato il bando Interventi a favore dei comuni lombardi per l'efficientamento energetico degli impianti sportivi natatori e del ghiaccio. Il bando finanzia una serie di misure di efficienza per ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO2 delle piscine pubbliche lombarde. 1. Impianti fotovoltaici e solari termici. 2. Pompe di calore. 3. Mini cogeneratori. 4. Illuminazione efficiente LED. 5. teli di copertura delle vasche per ridurre l'evaporazione e la perdita di calore durante la notte. 6. Sistemi per la regolazione efficiente degli impianti e il monitoraggio delle condizioni di comfort e qualità dell'aria e dell'acqua, sistemi di domotica. È stata quindi sviluppata una progettualità finalizzata alla partecipazione al bando con il coinvolgimento del concessionario della struttura. La valutazione dell'intervento alle griglie si è inserito quindi in una più ampia valutazione sugli interventi di efficientamento che si sarebbero potuti realizzare sfruttando il bando sopracitato, poiché è risultato evidente fin da subito che per intervenire sugli impianti ubicati nei locali interrati si sarebbe dovuto procedere alla rimozione delle griglie per la movimentazione delle attrezzature e dei nuovi dispositivi da installare, e quindi nell'ottica di una ottimizzazione delle risorse, e si è ritenuto di rimandare l'intervento alle griglie contestualmente agli interventi di efficientamento. È stata quindi sviluppata una progettualità per la partecipazione al bando che ha previsto due fasi, con scadenze il 30 settembre 2022 e il 20 ottobre 2022, termini poi prorogati dalla Regione Lombardia. Con decreto della Direzione Generale Sviluppo Economico numero 16874 del 23 novembre 2022 è stata approvata la graduatoria del bando con l'ammissione del Comune di Sondrio e la concessione di un contributo pari a euro 350.000. L'amministrazione ha quindi reso disponibili ulteriori 115.000 euro quale quota di cofinanziamento prevista dal bando e ha ritenuto opportuno avvalersi della facoltà di delegare l'attuazione dell'intervento direttamente al concessionario Progetto Nuoto Società Sportiva Dilettantistica, con l'approvazione dei progetti e la supervisione degli interventi da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale. A causa dei ritardi nelle fasi progettuali e alle tempistiche soprattutto di fornitura di alcune apparecchiature, oltre alla necessità di programmare gli interventi per ridurre al minimo le necessità di chiusura dell'impianto, il concessionario non è riuscito a concludere gli interventi entro il termine inizialmente previsto per agosto 2023 e era chiesto la possibilità, prevista da Regione, di chiedere un'ulteriore annualità per la conclusione degli interventi. Il procrastinarsi degli interventi di efficientamento degli impianti installati negli interrati della piscina comunale ha inevitabilmente portato ai ritardi dei lavori accessori e quindi nel ripristino della planarietà delle griglie.
Grazie. La soddisfazione o la non soddisfazione del consigliere Songini?
Grazie Presidente, ma sono un po' in difficoltà perché è stato un po' prolisso l'assessore, non ho capito quando le mettete a posto, ho capito che vi siete dati da fare benissimo, ci sono i bandi eccetera, va benissimo. Grida un po', no, sono una mente semplice, dopo un po' mi sono persa anch'io tra i mille bandi e le mille deroghe, diciamo che grida un po' vendetta quell'angolino, perché comunque ci sarà solo pericolo d'inciampo, ma sa com'è, i bimbetti sotto le grate ci passano senza problemi, le babbione come me vedono e fanno il giro più largo anche se non c'è la transenna. Voglio sperare, e guardi, le chiedo quando avrà una data certa di dircelo, perché mi sa che qui a furia di rimandare, quindi soddisfatta a metà, sì perché vi siete dati da fare, per no perché comunque sono ancora lì e da molto tempo che ci sono quelle transenne. Grazie.
Grazie a lei. Passiamo alla interrogazione successiva del consigliere Spolini, avente ad oggetto macchie d'olio su tutta Piazza Garibaldi, chi pulisce chi paga, risponde l'assessore Canovi.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Ringraziamo i consiglieri proponenti dell'interrogazione che ci consentono di parlare dell'evento che si è tenuto dal 29 settembre al 1 ottobre e che ha visto una notevole e larghissima partecipazione di pubblico in tutte e tre le giornate. Come sapete, questo evento era originariamente previsto nel mese di maggio, ma a causa delle condizioni atmosferiche avverse la società ha chiesto un differimento per la fine del mese di settembre. E nonostante fossimo scettici riguardo a questo cambio di data, l'evento è stato molto apprezzato e fin dalla serata di venerdì la piazza e la città è stata animata. Quindi possiamo dire che sono stati tre giorni in cui Sondrio ha visto aumentare il numero di persone presenti in città e devo dire che per noi è stato un ottimo risultato, perché uno degli obiettivi che si pone l'amministrazione è quello di rendere maggiormente attrattiva la città. Vedere la nostra città animata, anche e soprattutto la domenica sera, è davvero un segnale positivo. Riteniamo che la cittadinanza risponda molto bene agli eventi che vengono proposti. Ovviamente, a fronte del successo delle manifestazioni, in cui tantissime famiglie con bambini hanno potuto mangiare in piazza, la pavimentazione della stessa, nonostante le protezioni poste sotto e nelle immediate vicinanze dei truck food, nonostante i numerosi bidoni per la raccolta dei rifiuti posizionati in vari punti e nonostante la presenza fissa dell'addetto alla pulizia, è risultata nell'immediatezza dell'evento macchiata nelle parti non protette. La superficie della pavimentazione della piazza risulta particolarmente delicata e, al di là della singola manifestazione, si rovina molto facilmente anche a causa solo del transito dei veicoli, soprattutto commerciali. Oggi, venendo proprio qui in comune, ho visto che avrete visto ci sono due strisce di pneumatici molto evidenti in prossimità della salita che porta al ponte Matteotti, e tali strisce risultano molto più evidenti rispetto alle macchie causate in occasione dell'evento di strada, che sono quasi del tutto scomparse. Comunque, fatta questa doverosa premessa, vi rappresento che la società Barles Arte SRL, con sede legale a Milano, via Vittorio Veneto, autorizzata a svolgere l'evento Street Food Truck Festival per il 29 e 30 settembre e 1 ottobre in piazza Garibaldi, ha presentato, fra gli altri, i seguenti documenti: la polizza assicurativa Unipol SAI Assicurazione di Responsabilità Civile e Rischi Diversi, numero 139 354 65 159 847 409, valida sino al 31 dicembre 2023, la quietanza di pagamento del premio relativo alla suddetta polizza e la dichiarazione con cui la società si impegna a risarcire tutti i danni cagionati alla piazza Garibaldi, comprese eventuali franchigie, scoperte e limiti di indennizzo eventualmente non coperti dalla propria polizza assicurativa. La società organizzatrice ha inoltre dichiarato di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare una serie di prescrizioni di cui alla dichiarazione che viene allegata all'autorizzazione per la realizzazione di una pubblica manifestazione. Sono stati effettuati due sopralluoghi fra società e ufficio tecnico, uno prima dell'evento e uno dopo l'evento. A seguito di quest'ultimo è stato stabilito e hanno concordato un intervento straordinario di pulizia con utilizzo della idropulitrice, con costi a carico della società. Tale intervento ha risolto parzialmente la situazione. La situazione attuale, infatti, non corrisponde esattamente a quella rappresentata nelle fotografie allegate all'interrogazione, ma quelle evidenti macchie ritratte nelle fotografie sono state lavate, pulite e ad oggi permangono solo degli aloni. Quindi, rispondendo specificatamente ai tre punti dell'interrogazione, possiamo dire che nell'immediatezza dell'evento la piazza presentava delle macchie che però sono state tempestivamente quasi del tutto eliminate a seguito della pulizia straordinaria con costi a carico dell'organizzatore. Siamo in attesa di una valutazione, per quanto riguarda il secondo punto, siamo in attesa di una valutazione da parte dell'ufficio tecnico sull'opportunità di effettuare ulteriori interventi e di che tipo, in considerazione della pavimentazione, i cui costi sarebbero comunque sempre a carico del soggetto organizzatore dell'evento. E comunque ci siamo riservati di attivare la polizza assicurativa della società stessa per eventuale richiesta di risarcimento danni. Per quanto riguarda l'ultimo terzo punto dell'interrogazione, vigileremo ulteriormente per il rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato A, previsto per il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di pubbliche manifestazioni. Eventualmente valuteremo di inserire ulteriori limitazioni, oppure valuteremo eventuali altre aree da mettere a disposizione per tale tipologia di eventi. Grazie.
Grazie Assessore. Consigliere Spolini.
Grazie Presidente. Allora, sono soddisfatto per quanto il Comune chiaramente si rifà sull'assicurazione della società, perché questo è una cosa corretta. Però volevo dire all'Assessore che la mia interrogazione non era volta a criticare l'evento, è stato bellissimo, io stesso sono andato a mangiare più volte, però l'interrogazione voleva dire gli esercenti della piazza Garibaldi, che anche loro magari contribuiscono a mantenere l'ordine e la pulizia, una piazza in cui c'erano stato lo sversamento dell'olio, perché quelle macchie sono sversamento dell'olio, non sono macchie dovute alla quantità di persone che sono andate a mangiare in piazza. Giustamente magari si dicono è stato organizzato un evento, noi nel nostro piccolo contribuiamo a mantenere in ordine, il comune cosa fa per pulire quelle macchie? Quindi il primo punto che volevo sottolineare era questo, non era una critica all'evento, che sia chiaro, perché la partecipazione l'abbiamo vista tutti. Primo punto. Secondo punto, volevo sottolineare anche che magari un po' di attenzione alla raccolta differenziata, perché durante l'evento c'erano dei sacchi neri dove c'era scritto carta, plastica, ma erano tutti neri, quindi dubito che poi sia stata fatta la differenziata su quei sacchi. Grazie.
Grazie a lei. Passiamo alla successiva interrogazione della consigliera Di Zino ed altri, avente ad oggetto delibera adesione al protocollo d'intesa ANCI-IAP perché non si è provveduto, risponde l'assessore Munarini.
Sì, ringrazio i presentatori dell'interrogazione perché hanno riportato all'attenzione un argomento di certa valenza e importanza. Sono state fatte alcune verifiche con gli uffici e ho avuto, diciamo, le motivazioni di questo ritardo, che sono, diciamo, tre. Uno è il lavoro ordinario degli uffici, che sicuramente tutti i giorni gli uffici sono impegnati nel loro lavoro ordinario. La non semplice e corretta trasformazione di un'idea in uno strumento burocratico, quale un regolamento, e la trasversalità su più servizi comunali non hanno reso semplice, comunque hanno rallentato l'esame dell'oggetto dell'interrogazione. Con gli uffici abbiamo preso l'impegno, prendiamo l'impegno comunque di adeguare i regolamenti, perché anche su questo tema si stanno facendo alcune verifiche, perché poi serve capire anche chi fa i controlli, quali sono le sanzioni, le tipologie di sanzioni. Prendiamo l'impegno comunque di adeguare i regolamenti nel più breve tempo possibile.
Consigliere De Gino.
Grazie. Niente, grazie assessore. Mi ritengo parzialmente soddisfatta dalla sua risposta, ma solo ed esclusivamente perché abbiamo ricordato quello che abbiamo sottoscritto ormai 2 anni fa all'unanimità. Adesso io comprendo, nessuno vuole andare a valutare il lavoro degli uffici, che assolutamente sappiamo che è tanto ed è complicato, però ecco, mi aspettavo magari, nel senso, ammettiamo quando le cose sono state magari dimenticate, perché ci mancherebbe, ci sono altre priorità, però diciamo che è stata una mozione importante, come ha detto lei all'inizio della sua risposta, e quindi mettiamola in campo, anche perché questo protocollo va ad integrare un regolamento già esistente, quindi secondo me sarebbe sufficiente dal mio punto di vista, ma su questo sono un po' ignorante, quindi mi rimetto poi agli uffici, sarebbe un'integrazione facile che può passare anche in commissione magari mese prossimo, tra un paio di mesi, entro fine anno, però ecco, dai, impegniamoci tutti a farlo e a tenere sott'occhio questa cosa, perché appunto dal momento che è importante impegniamoci a farlo entro la fine dell'anno. Grazie.
Grazie a lei. Passiamo all'interpellanza del consigliere Morelli ed altri, aventi ad oggetto accesso al campus scolastico, pericoli da respingere, risponde l'assessore Fratta.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Bene, io intanto anch'io, come l'assessore Munarini, ringrazio per questa interpellanza che pone l'attenzione su una problematica significativa rispetto alla sicurezza dei nostri studenti. Ho messo a confronto un po' tutti gli attori rispetto a questa problematica, che sono certamente la nostra polizia locale, ma principalmente la provincia e i dirigenti scolastici. Quindi scorro un po' la storia di come si è creata questa situazione. Quindi va sottolineato come la gestione del campo scolastico sia da considerarsi interamente affidata alla provincia di Sondrio. Quindi qui riporto tutto la cronistoria. A seguito dell'approvazione della legge 23 del 1996, cioè quella delle norme per l'edilizia scolastica che provvedeva al trasferimento delle competenze sugli edifici di istruzione superiore alle province, il Comune e la provincia di Sondrio hanno provveduto con apposite deliberazioni, le deliberazioni del Consiglio provinciale del 1997, poi successivi documenti che ho qui con me perché mi sono stati consegnati dalla provincia, fino ad arrivare alle deliberazioni del Consiglio Comunale numero 60, anche le nostre del 97, del 98, poi la numero 18 del 2000 e la numero 126 del 2005, a dare attuazione al dettato normativo garantendo il trasferimento in uso gratuito alla provincia degli immobili comunali utilizzati come sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e approvazione dei relativi schemi di convenzione. A seguito del trasferimento, la competenza della gestione dell'intera area interna al perimetro del policampus, quindi immobili, viabilità interna, aree verdi e sicurezza, sono da intendersi affidate alla competenza esclusiva della provincia di Sondrio, che sempre si è fatta carico di tutti gli interventi di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria all'intero compendio. Ciò premesso, e per tornare all'oggetto dell'interpellanza, negli anni 2014-15, a seguito di problematiche di sicurezza afferenti alle fasi nevralgiche di entrata ed uscita del campo scolastico da parte degli studenti, che determinavano obiettivi pericoli per la sicurezza stradale e l'incolumità delle persone, sono state intraprese interlocuzioni con la provincia di Sondrio al fine di adottare alcune soluzioni finalizzate a temperare il rischio di produzione di eventi di danno. Ve ne traccia in una corrispondenza inviata dal comandante della Polizia Locale alla provincia di Sondrio e ai dirigenti scolastici a seguito di alcuni incontri con i due enti. E l'ingegner Morelli è un protagonista di queste interlocuzioni perché abbiamo qui le lettere firmate da lui in qualità di assessore all'epoca. Il comandante, a seguito di una puntuale analisi dei fenomeni registrati, proponeva l'adozione di alcuni accorgimenti finalizzati ad attenuare l'impatto del movimento simultaneo e caotico di migliaia di studenti e le sue interferenze con la viabilità cittadina, rappresentati dalle seguenti misure. Quindi proponeva chiusura integrale del cancello di accesso posizionato sulla via tonale nelle fasce di entrata ed uscita da scuola. Tale soluzione consentirebbe di implementare in maniera rilevante l'utilizzo del sottopassaggio pedonale, impedendo che gli studenti attraversino in massa la sede stradale della via tonale con gravi rischi per la loro incolumità e ripercussioni negative sulla fluidità veicolare. E secondo punto, proponevo una chiusura parziale, cioè di metà cancello, dell'accesso posto sulla via Samade nelle fasce di entrata ed uscita. Tale soluzione sortirebbe l'effetto di non penalizzare gli studenti che hanno la necessità di raggiungere il policampus da est, senza dunque aggravare o appesantire i percorsi utili, impedendo nel contempo l'accessibilità veicolare delle numerose vetture che utilizzano tale accesso e che contribuiscono ad appesantire il quadro della mobilità complessiva. Oltre alle soluzioni prospettate da adottarsi da parte dell'ente gestore dell'area, la Polizia Locale provvedeva altresì all'installazione nelle aree adiacenti al policampus di segnali di obbligo di utilizzo del sottopasso pedonale al fine di non inflazionare i trasferimenti in superficie e di innalzare i margini di sicurezza delle persone, razionalizzando nel contempo i flussi viabilistici confliggenti. Nel contempo l'assessore alla mobilità, appunto l'ingegner Morelli, inviava una propria nota del protocollo 7884 del 16 marzo 2015 al dirigente del settore trasporti della provincia di Sondrio e al direttore dell'azienda automobilistica STPS, con la quale invitava ad adottare la soluzione di anticipare di qualche minuto la partenza degli autobus dall'orto rimessa in direzione di via Tonale, in modo da escludere la concomitanza con l'uscita degli studenti ed attenuare i rischi e il disordine viabilistico. Le soluzioni proposte dal comandante sono state per un certo periodo recepite. avendo provveduto la provincia e i dirigenti scolastici ad adottare le chiusure dei cancelli di accesso all'area. A seguito di ulteriori valutazioni rappresentate dal contrasto delle misure di cui sopra con il piano di emergenza ed evacuazione dell'area in caso di pericolo, è stata ripristinata la gestione ex ante, quindi diciamo le motivazioni sono legate alla sicurezza, con riproduzione dei massicci fenomeni di interferenza fra la viabilità veicolare e pedonale. Così effettuata la ricostruzione storica e per rispondere a questi quesiti contenuti nell'interpellanza, rappresento dunque che la soluzione proposta dal comandante e rappresentata dalla temporanea chiusura dei cancelli nelle fasi di entrata ed uscita scolastica pare mantenere una sua obiettiva efficacia, ma va adottata dall'ente competente, da individuarsi nella provincia di Sondrio previo confronto con i dirigenti scolastici, mediante analisi della compatibilità di tale scelta con la puntuale osservanza delle prescrizioni dei piani di sicurezza ed emergenza adottati per garantire l'evacuazione delle persone in caso di emergenza. E per delle interlocuzioni informali che io ho avuto, devo dire che su questo ci sono serie perplessità nella chiusura di due cancelli su tre. Sull'individuazione degli opportuni controlli degli accessi veicolari all'area, al fine di disincentivare i molteplici accessi abusivi ed implementare nel contempo la sicurezza di studenti e personale scolastico, va adottata anche qui una scelta da parte dell'ente provincia, che potrebbe essere rappresentata, come suggerito dal comandante al tempo delle interlocuzioni intervenute, dal rilascio di una serie di pass di circolazione ai soli soggetti che realmente abbiano necessità di accedere con i veicoli all'area, attivando nel contempo i necessari controlli. Questi ultimi non potranno essere eseguiti dagli organi di polizia se non a seguito della stipula di un'apposita convenzione, trattandosi di un'area formalmente accessibile soltanto a ben individuate categorie di utenti e pertanto fruibile uti singoli senza la possibilità a prioristica di qualificazione giuridica di area pubblica. E questo è un altro punto, perché diciamo che io comunque, vivendo in quella realtà da tanti anni, devo dire che non ci sono, ci sono delle situazioni di accessi diciamo eccessivi soltanto in occasione della presenza dei genitori che vengono in due momenti dell'anno, che sono novembre, in varie date, perché lì ci sono parecchi istituti e quindi ci sono varie date in cui i genitori vengono a parlare con i professori, per cui certo alcuni che non trovano spazio in altri parcheggi entrano se trovano spazio all'interno, ma altrimenti non c'è questa, diciamo, accesso così forte, anche perché i cancelli si chiudono alle 4, quindi chi parcheggia lì per il fatto che pensa di non trovare altrove sa che non può lasciare la macchina in eterno perché i cancelli alle 4 vengono chiusi. Quindi certamente c'è anche un po' di utilizzo, diciamo, sono sempre piene, anche perché ahimè i ragazzi hanno questa abitudine di venire, quelli che hanno la patente dai 18 anni in avanti, molti vengono in macchina, e quindi diciamo oltre agli insegnanti che diciamo sono i lavoratori che potrebbero avere, come dire, questo passa, arrivano anche gli studenti che sono comunque gli utenti delle scuole. Non sussiste allo Stato la possibilità di garantire, comunque questo è il terzo punto evidenziato dalla nostra polizia locale, che non sussiste allo Stato la possibilità di garantire controlli in accesso all'area da parte della polizia locale in ragione della indisponibilità di organico e della prevalente necessità di garantire il presidio agli istituti scolastici di scuola primaria, che sono diciamo quelli che hanno una maggiore necessità di assistenza considerata l'età dei bambini. Sulla questione dell'uso del sottopasso bisognerebbe probabilmente magari cercare di fare degli incontri con gli studenti, delle campagne di sensibilizzazione, anche se diciamo diventa abbastanza difficile insomma il flusso è veramente forte, i ragazzi hanno fretta di prendere il loro mezzo, di andare più fretta possibile per non perderlo, e quindi è abbastanza difficile come dire convincerli ad utilizzare delle vie che certamente sono un pochino più lunghe rispetto a quelle che loro normalmente percorrono quando escono da scuola. Però certamente pur con degli incontri, manifestando quello che sono le possibilità, insomma, di incorrere comunque in incidenti, perché certamente il flusso è tanto, le automobili pure sono tante. Anche lì bisognerebbe intervenire anche su una sorta di coscienza civica per la questione inquinamento, e quindi magari anche invitare molti genitori a non soffermarsi sulla via, perché ci sono anche questi ostacoli di auto ferme che ostacolano il flusso, nonostante ci sia la presenza di telecamere, nonostante si sia cercato comunque nel tempo di dissuadere questi comportamenti, però nella fase, diciamo, di uscita, quindi di nella fase di punta, ci sono queste situazioni. Io credo che forse si dovrebbero aumentare gli incontri, che peraltro comunque nelle scuole si fanno, anche con le forze dell'ordine, sulla sicurezza e su questo impegno anche a cercare di recarsi a scuola a piedi il più possibile, almeno da parte dei residenti a Sondrio, in modo tale da ridurre il più possibile la presenza delle auto. E con questo ho concluso.
Grazie assessore. Consigliere Morelli.
Allora, ringrazio l'assessore, che è sempre molto precisa e perfetta nella ricostruzione storica. Di fatto non mi dice niente di nuovo, nel senso che le problematiche che ha tirato fuori lei adesso erano le stesse che avevamo avuto anche noi nel 2014, cioè legate al fatto che è l'area provinciale, bisogna interloquire con la provincia e, insomma, soprattutto per quanto riguarda la parte interna dei controlli, la provincia non è in grado di fare questa cosa. Però diciamo che il tema è un tema importante. Qualche giorno dopo che io ho presentato questa interpellanza, nostro malgrado, c'è stato quell'episodio in via Toti, che peraltro è una zona che è molto meno frequentata da studenti rispetto alla via Tonale, la via Samadere, eccetera. In quel quarto d'ora di accesso e quel quarto d'ora di uscita dalle scuole ci sono delle situazioni veramente pericolose. Poi sono d'accordo anch'io che i genitori, prima di tutto i ragazzi, andrebbero sensibilizzati, lo facevamo ai tempi mettendo anche dei cartelli, delimitando anche un po' le aree per invitare a prendere il sottopasso. Non è facile, perché come dice l'assessore, hanno tutta la fretta, sono come delle pecore, quando aprite il leone, quando aprite la gabbia esce. Però dobbiamo provare a fare qualcosa, perché è veramente una situazione pericolosa. I genitori sono altrettanto responsabili, perché quando vedi che alle 13 sulla pista ciclabile di via Tonale, e lì ci sono le telecamere, lì si potrebbe forse fare qualcosa, ci sono le macchine parcheggiate perché i ragazzi non possono fare 50 metri a piedi, ma le dobbiamo prendere fuori dal cancello, questo veramente è un malcostume che dovremmo cercare in qualche modo di estirpare. Dopodiché io credo che sulla chiusura dei cancelli qualcosa di meglio aveva portato, sicuramente non aveva risolto tutti i problemi, perché credo che bisogna essere oggettivi, e si può riprovare attraverso la consulta, attraverso i dirigenti, attraverso la provincia, a ripristinare questa chiusura di quel cancello in mezzo, perché uno giustamente era solo chiuso a metà perché si lasciava entrare a piedi, non si lasciava entrare con le macchine. Però l'altro problema invece, quello delle auto estranee, io le assicuro che c'è, perché non chiudono alle 4 i cancelli, alcune volte chiudono anche alle 7, perché la palestra del Fossati ospita, a proposito della discussione di prima sulle palestre, non so se è ginnastica o se è karate, non so bene, ecco, ginnastica, grazie assessore, e quindi alcune volte quel cancello rimane aperto, e qualcuno ha scoperto che quel cancello rimane aperto, e quindi non tantissimi, per carità, però qualcuno, tu arrivi, esce alle 6 o eccetera, vedi ancora delle macchine parcheggiate, soprattutto nella zona dell'accesso di via Tirano, dove ci sono i geometri eccetera, perché poi lasciano la macchina lì, fanno veramente il sottopasso quelli che vengono a lavorare in centro, e in 5 minuti ci arrivano. Quindi chiedo in qualche modo, se possibile, di riprendere in mano il tema. Magari la soluzione che ho prospettato io non è neanche la migliore, però se possibile ragioniamoci sopra, perché veramente è un tema, cioè c'è una situazione di pericolo che è oggettiva, e quindi niente, spero che si possa provare a fare qualcosa. Grazie.
A lei, consigliere. A questo punto abbiamo esaurito il punto 7, passiamo al punto 8. Articolo 8, regolamento sul garante dei diritti delle persone limitate nella libertà personale, in relazione al 92. Mi chiede la parola consigliere Pini.
Buonasera Presidente, grazie, ringrazio. Ecco, io chiedo che ai sensi dell'articolo 62 del regolamento del Consiglio Comunale, anzi più che chiedo, sollevo questione pregiudiziale e sospensiva, affinché non si trattino gli argomenti di cui al punto 8, sia perché non è mai stata depositata questa relazione e ne abbiamo già diffusamente parlato in commissione, e sia in secondo luogo perché si è dimesso il garante, quindi credo che non ci sia alcun interesse a trattare il punto.
Va messo al voto, però è previsto dal regolamento, vedevo qua, se qualche consigliere è a contrario di questa richiesta è libero. Prego, consigliere Di Zino.
Ma io sono spiazzata da questa richiesta. Allora io sollevo la pregiudiziale perché abbiamo fatto una commissione dove c'era lo stesso oggetto, dove la garante si è presentata ma non è stata consegnata o depositata la relazione. Abbiamo discusso un'ora e mezza in commissione senza sollevare la pregiudiziale. Mi rivolgo anche al Presidente della Commissione che ha sollevato questa cosa oggi. Oltretutto, una commissione, questo lo chiedo a voi, visto che non sono purtroppo ancora esperta del regolamento comunale, dove c'è stata un'astensione all'unanimità in quanto non era presentata, allora, cioè, se oggi solleviamo la pregiudiziale, annulliamo anche la commissione.
Ha fatto il suo intervento, corretto.
Posso chiedere, che non ho capito, cioè noi questa sera non abbiamo avuto la relazione della garante, non abbiamo avuto la garante, e quindi mi pare di capire che il punto dell'ordine del giorno sia da rimandare. Era questa forse mi pare l'obiezione, no? Non ho capito quali sono le controdeduzioni, giusto per capirle, no? Possiamo anche parlarne, ma se non c'è la garante e non c'è la relazione possiamo parlare tra noi. Però ecco, magari non ho capito bene.
No, certo, però cioè, quello che chiedo io, che mi può stare anche bene, che va bene se ci mettiamo qua a fare le cose tecniche, non c'è la garante, non c'è la relazione, ma questo è successo anche in commissione, con la differenza che c'era la garante. Allora, ma la garante si è dimessa, c'è un motivo, non ne vogliamo discutere di questo motivo, di quello che è successo in commissione, va bene, non facciamolo, per l'amor del cielo, nel senso dobbiamo rispettare i tecnicismi e solleva la pregiudiziale, bisogna votarla, votatela.
Bisogna procedere alla votazione della pregiudiziale adesso. Quindi innanzitutto chi è a favore di questa richiesta pregiudiziale del consigliere Pini deve alzare la mano. Contrari? Grazie. Astenuti? Nessuno? La questione pregiudiziale è accolta, favorevole 18, contrari 12, astenuti nessuno. Quindi si procede oltre. Punto 9. Nomina del consigliere delegato alla supervisione e controllo dell'attività di gestione del servizio della cittadinanza attiva. Consigliere Ruttico, prego.
No, io volevo solo in rappresentanza dei gruppi di maggioranza proporre un nostro candidato, che è il consigliere, il nostro candidato è il consigliere Luigi Proietti, e riteniamo che invito quindi i nostri del gruppo di maggioranza a votare per questo nominativo, che riteniamo sicuramente all'altezza della situazione e persona capace. Grazie.
A lei, consigliere, ci sono altre candidature? Altrimenti dobbiamo procedere alla votazione. Nessuno? Signori della minoranza, chiedo scusa, state pensando un nome? No? Posso procedere? Perfetto, procediamo allora alla votazione, che è con scrutinio segreto, corretto? Oh sì, ok, passi tu, grazie. Chiedo scusa, ci servono gli scrutatori che devono essere tre, mi dicono due per la maggioranza e uno per la minoranza, se ci sono dei volontari, per cortesia. Uno, grazie. Voi tre, venite. Passate voi a prendere i biglietti, io metto il mio, il sindaco l'ha già messo, no? Guarda che c'è il sindaco.
È così senza chiamata?
Facciamo chiamata? A chiamata o si mette dentro?
Mettiamo dentro. Di solito chiamata, sì, però se vogliamo fare il giro facciamo.
Facciamo chiamata o facciamo più semplice? Allora mando il scrutatore. Cortesia, adesso procediamo allo scrutinio. Grazie. Benini. Proietti, grazie. Benini. Benini.
Proietti.
Grazie.
Benini.
Allora votano un po'. Benini. Ho fatto Benini, vedi. Grazie. 11. Ora sono 17 proietti, 11 Benini, 2 Bianche, corretto? E quindi eletto, nominato Proietti Luigi, cui faccio i miei complimenti personali.
Ecco, io ringrazio Luigi della disponibilità e sono felice di fargli questo regalo di compleanno, visto che oggi è il suo compleanno. Quindi tanti auguri, lo ringrazio per la disponibilità che ha dimostrato e in bocca al lupo, buon lavoro. Sì.
Parola a te, ovviamente.
Grazie, gentile Presidente, consiglieri, assessori, vi ringrazio per la fiducia che mi avete concesso e volevo dire due parole riguardo alla cittadinanza attiva. È un tipo di iniziativa che consente a tutti i cittadini di mettersi a disposizione della propria comunità, di condividere ed aumentare la coesione sociale, di offrire un piccolo o grande contributo al miglioramento delle condizioni della nostra città, sia dal punto di vista pratico, visivo, oserei dire, che dal punto di vista sociale. È una responsabilità che cercherò di portare avanti con impegno. Certo che chi mi ha preceduto ha fatto un grande lavoro che sarà arduo pareggiare in termini sia quantitativi che qualitativi. Si tratta di un'attività che mi auguro possa trovare unanime supporto, a prescindere dalle differenze che sono rappresentate in questa sala e che sono la corretta rappresentazione della nostra comunità, e che tutto quello che verrà fatto possa essere nell'interesse della nostra comunità. È un'opportunità per tutti i cittadini, molti sono già impegnati in attività di volontariato e di questo credo che dobbiamo essere fieri. È un'opportunità di trovare un posto all'interno della comunità di appartenenza, di valorizzare e mettere a disposizione degli altri le proprie capacità. Per questo motivo particolare attenzione verrà dedicata al coinvolgimento dei giovani e al loro affiancamento a chi, mi auguro, vorrà confermare la propria disponibilità. Quindi vi ringrazio e sono sempre a disposizione per ogni suggerimento da parte di chi ha più esperienza di me. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Dobbiamo votare, mi dice il segretario comunale, l'immediata eseguibilità della nomina. Quindi chiedo la votazione favorevole dell'immediata eseguibilità. Unanimità. Grazie mille. Procediamo al punto successivo. Punto 10. Approvazione quarto adeguamento del programma triennale lavori pubblici 23-25. Parola all'assessore Del Marco.
Grazie Presidente. Argomento che è già stato trattato nella Commissione 3. L'unica modifica riguarda la realizzazione del nuovo sito di raccolta differenziata dei rifiuti. Lo presentiamo oggi.
Ci sono interventi? Vedo nessuno, quindi procediamo alla votazione. Quindi, favorevoli? C'è un qui pro quo? Se vuole intervenire, consigliere, prego.
Era solo perché in commissione, se non ricordo male, c'era quei famosi 300.000 euro e avevi detto che in consiglio ci dicevi, ecco solo questo, scusate.
Allora, i 300.000, l'indicazione è un refugio, non è avanzo vincolato, ma sono trasferimenti da terzi, saranno trasferimenti che arriveranno da terzi, per cui abbiamo già una relativa certezza, però ovviamente sono trasferimenti che verranno da terzi, un refugio che è rimasto dentro nel prospetto.
Procediamo alla votazione a questo punto? Basta, procediamo. Bene. Favorevoli. Contrari? Astenuti? Grazie a tutti. Quindi voto approvato con, chiedo scusa che non vedo mai, 18 favorevoli, 11 astenuti, nessun contrario. Passiamo al punto successivo, punto 11, che avete tutti sott'occhio, non ve lo rileggo, lascio la parola all'assessore Munarini.
Sì, si tratta di un intervento di somma urgenza di messa in sicurezza della porzione di muratura affioramento in via Valeriana. Come già accaduto per l'intervento in Gombaro, abbiamo già la copertura, però dobbiamo rilevare il debito fuori bilancio e quindi abbiamo l'obbligo di sottoporre al Consiglio questa delibera. La copertura c'è già, è stata anche richiesta alla Regione Lombardia, è stata presentata la scheda per avere il contributo dalla Regione Lombardia e normalmente questo contributo viene erogato. Ecco, queste sono, diciamo, le motivazioni del debito fuori bilancio, che comunque trova già copertura nel bilancio corrente.
Ringrazio. Interventi? Bernardi, prego.
Ma telegrafico, visto che non l'abbiamo esplicitato in commissione, affinché rimanga agli atti che assolutamente questa minoranza ritiene che qualsiasi intervento, se necessario per le messe in sicurezza per situazioni idrogeologiche, sono ovviamente prioritarie e noi saremo sempre favorevoli a tutte queste cose. Grazie.
A lei, altri interventi? Prego, Cerri.
Il primo ragionamento è quello che ho già fatto in commissione. Quando si tratta di questi lavori eseguiti su appalti di opere pubbliche, le normative di sicurezza sono fondamentali. C'erano tre lavoratori che toglievano sassi, perché questo era uno dei problemi. Nessuno dei tre aveva il casco. Credo che qualcheduno faccia gli appalti e verifichi anche l'esecuzione dei lavori. Quindi non c'è voluto molto, come ho detto in commissione, è bastato 3 minuti a spiegare l'utilità del casco, che era meglio averlo in testa che lì nel prato, e se lo sono messi. Non sono un esperto assolutamente, ma qualcuno mi ha detto che causa di questi problemi sono le piante che crescono sulle rocce, che causano le infiltrazioni e poi spaccano le rocce. Non sono assolutamente un esperto, ma se valutare se corrispondesse al vero, se non fosse utile fare prevenzione sul taglio delle piante per evitare che si arrivi ad avere questo tipo di problema. C'è una sorta di manutenzione su questi tipi di potenziali rischi, soprattutto dove sotto ci sono abitazioni.
Grazie consigliere. Altri interventi? Passiamo alla votazione, quindi. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Grazie. Quindi unanimità. Passiamo al punto successivo, programma biennale degli acquisti di servizi 23-24, secondo aggiornamento, assessore. Ah, ci vuole l'immediata eseguibilità, chiedo l'immediata eseguibilità, la votazione per l'immediata eseguibilità. Grazie. Passiamo al punto successivo, assessore Munarini.
Sì, la delibera prevede 4 affidamenti. L'affidamento di servizio relativo sono 2 di inerenti dei progetti finanziati col PNNR, mentre il terzo riguarda un avviso pubblico sulla investimenti 1.2 abilitazione al cloud per la PA. E l'ultimo è l'affidamento diretto per il servizio assicurativo della polizza All Risk per gli anni 2024-2025 della durata di 12 mesi.
Grazie. Interventi? Passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno? Approvata all'unanimità, anche qui immediata eseguibilità, quindi bisogna fare la votazione. Grazie. Terminato, si ritorna quindi indietro, e quindi avevamo lasciato indietro, se mal lo ricordo correggetemi, punto 4, l'ordine del giorno del consigliere Giocondo Cerri. C'è su questo un emendamento presentato dal consigliere Massera che penso abbiate visto tutti, quindi chiedo al proponente se ci sono questioni sull'emendamento proposto dal consigliere Massera. Ah ok, perché l'abbiamo già visto. Ok, allora chiedo scusa, lascio parlare prima consigliere Massera per il suo emendamento sintetico.
Sì, intervento a favore ovviamente per questo emendamento firmato da tutti i gruppi di maggioranza. La questione sollevata da questo ordine del giorno, oltre che esserci purtroppo ben nota, è anche condivisa nei contenuti, nel senso che nulla questio, la questione è evidente, il servizio non soddisfa nemmeno noi, è necessario intervenire, è necessario per quanto possibile che gli enti territoriali esercitino nell'ambito delle loro competenze tutto quello che può essere lo stimolo giusto per cercare di migliorare un servizio che è sicuramente in questo momento scadente. L'amministrazione comunale sondriese in questi anni si è occupata di trasporto ferroviario, il nostro sindaco in particolare, come anche peraltro ricordato nell'ordine del giorno, ha avviato delle interlocuzioni, è intervenuto a vario titolo sul tema, e in questo caso qua si parla chiaramente e viene richiesto un intervento, come dire, per mettere insieme gli attori del territorio a vario titolo, quindi enti, associazioni di consumatori e altri soggetti. Noi riteniamo che il soggetto istituzionalmente preposto per questo tipo di attività e che ha la possibilità di prendersi carico di un'attività che ovviamente non è limitata al comune di Sondrio, questa è una problematica provinciale, ecco, riteniamo che quel soggetto, colui che da tempo ha già diversi dossier sul trasporto ferroviario, dossier su cui siamo anche intervenuti noi come comune, ma che appunto ha la possibilità di fare rete nel modo migliore, sia il prefetto. Pertanto il senso dell'emendamento, accogliendo comunque voglio dire le premesse di questo ordine del giorno, il senso è proprio quello di impegnarci come amministrazione a avviare un'interlocuzione col prefetto affinché questo tavolo venga costituito, semplicemente perché riteniamo che sia più efficace che lo faccia il prefetto. Quindi semplicemente ci sembra una proposta di buon senso su cui pensiamo ci possa essere, credo, una convergenza, che non vuol dire che non ce ne occupiamo, attenzione. Ci prendiamo un impegno e credo che poi il sindaco avrà modo anche di motivare appunto anche un po' quello che è già stato fatto e quello che si intende fare.
Grazie, prima della discussione bisogna decidere sull'ammissibilità dell'emendamento, quindi favorevoli all'emendamento, alla missione, sì ovviamente ho fatto la premessa, unanimità direi, contrari? Nessuno, astenuti? Nessuno. Quindi l'emendamento ammesso, quindi discussione a questo punto. Consigliere Cerri.
Allora, chi mi conosce sa che da sempre sostengo, anche con alleanze trasversali.
No, è previsto dal regolamento, lo leggo testualmente perché, ripeto, magari anch'io sbaglio. Adesso si discute l'emendamento, certamente. No, è stato perfetto, uno a favore e uno contro, era quello che stavo guardando anch'io. Adesso si vota l'emendamento. Ok. Allora, adesso bisogna procedere alla votazione dell'emendamento, mi dicono dalla regia. Quindi, favorevoli a questo emendamento? Contrari? Astenuti? Nessuno. Adesso discussione. Perfetto. Prego. troppi formalismi.
Chiedo scusa e grazie. Allora, chi mi conosce, stavo dicendo, sa che da sempre, anche in alleanze trasversali, ho sostenuto la specificità della nostra provincia per le caratteristiche montane, perché vivere, lavorare, me l'avete già sentito dire, studiare, muoversi per le distanze che ci sono dal nostro nel nostro territorio, anche all'interno del nostro territorio, ancor più per viaggiare sui territori limitrofi, comporta dei costi in tempi e mobilità che sono più alti che altrove. Se a questo ci aggiungiamo la impossibilità di poter contare su i treni che arrivano in orario, è un disguido che credo chi l'ha provato sa quanto è. Io faccio solo un esempio, avendo avuto la necessità di usarli come molti. Solo 10 anni fa, se io dovevo programmare una coincidenza su Milano, lo facevo tranquillamente, cioè il rischio del ritardo del treno era quello canonico di 10 minuti, che ci consentiva comunque di poter progettare le nostre coincidenze per andare su Roma o ovunque noi volevamo andare a prendere un aereo. Ecco, oggi sfido tutti i presenti a poter contare su un ritardo di mezz'ora per poter andare a prendere un treno che viaggia su Roma o peggio ancora un aereo. Cioè, perché è accaduto tutto questo in questi 10 anni anziché migliorare la situazione? Io ho provato a metterci dentro il naso ed ecco perché sostengo che ci sia la necessità di un tavolo tecnico. Vi sono aspetti tecnici ed aspetti organizzativi. Gli aspetti tecnici sono quelli più complicati e certamente un materiale rotante, si chiama così in gergo tecnico, i treni almeno per il 50% obsoleti, e capita troppo spesso, quello delle 7:20 ancora fermi stazione a Milano, mi dicevano un momento fa che non partiva per venire in su, tanto per, e non sapevano qual era il tipo di guasto, cioè è inaccettabile, un giorno sì e l'altro pure non si chiudono le porte o i locomotori. Ecco, rispetto a questo tipo di problemi servono le risposte da parte di chi è gestore Trenord e da parte della regione Lombardia che paga. Poi c'è Rete Italia, che gestisce il materiale rotabile ed è titolare della linea elettrica, che è anche quella da troppi problemi ultimamente. Ogni 3x2 stiamo facendo un collaudo in progress, che mi sembra non corretto. Hanno fatto dei lavori, ma che si faccia il collaudo sulla pelle di chi deve viaggiare, lo considero inaccettabile. Potrei andare avanti, ne aggiungo uno solo: se siamo permanentemente, quasi quotidianamente, di fronte a questo tipo di problemi, io credo che non ci si possa trovare di fronte al problema che accade al mattino o nella giornata per chiamare le autolinee a intervenire, le quali rispondono: fammi vedere quanti pullman ho, ho più pullman ma ho solo un autista a disposizione. No, se siamo in una situazione di emergenza costante, lo dice la parola stessa, dovremmo costruire una convenzione con le linee di autopullman che abbiano a disposizione non un pullman per sostituire un treno. Perché voi, credo che ognuno di noi abbia visto scene fantozziane di code incredibili per poi lasciare a piedi le persone che aspettavano un treno con molte centinaia di posti e invece un pullman per 50 posti. Ci sono anche aspetti di tipo organizzativo che metto lì come riflessioni. Mi dicono, il cambiamento, l'avvicendamento del personale che aveva una certa esperienza e che oggi è sostituito da personale che non ha sufficiente esperienza alle spalle e quindi applica in modo molto rigido tutte le disposizioni. Un passaggio a livello chiuso, ma un terminale elettronico che non fa diventare verde il semaforo, il treno si ferma in attesa che qualcuno intervenga e faccia diventare verde il semaforo, anche se le barriere sono chiuse. Nell'ultimo mese l'ho riscontrato io, quindi sarà successo altro che così, in due occasioni un viaggiatore o una viaggiatrice non munita di biglietto sulla Milano-Tirano, il treno ferma a Monza, il soggetto maschile o femminile viene invitato a scendere, se non scende si chiama la polizia e si attende che la polizia arrivi e faccia scendere la persona, ritardo medio da un'ora a un'ora e mezza. Cioè, sarà corretto dal punto di vista teorico, ma se lo chiedessimo a quelle 200-300 persone che sono sul treno che aspettano di arrivare a casa, forse sarebbero ben contenti di pagare il biglietto a quella singola persona per poter arrivare a casa un'ora prima. Ecco, ci sono dei problemi ai quali si può ovviare, quello dei pullman, quello che è accennato adesso, eccetera, ed altri invece, quella all'obsolescenza dei treni, rispetto ai quali entro la fine dell'anno il 50% ha 10 anni, ma l'altro 50% ha decenni. C'era stato detto che entro la fine di quest'anno sarebbero state sostituite all'incirca la metà di quei treni. Capire il programma rispetto a questo tipo di cose. Il comune di Sondrio sicuramente è il soggetto più importante di tutti quelli che hanno a che fare. Certo, fra le varie cose noi abbiamo pensato anche coinvolgere l'ECO in questa vicenda, perché sicuramente anche l'ECO ne è coinvolto. Tutto questo noi lo diciamo per i fruitori quotidiani, innanzitutto di chi lavora e studia o va a curarsi a Milano della nostra provincia, senza dimenticare che dopodomani ci sono i mondiali.
Lascio la parola al sindaco.
Grazie consigliere Cerri. Allora, due cose volevo dire. La prima riguardo all'emendamento, ringrazio il consigliere Massera di averlo predisposto e anche illustrato, è più una questione di delicatezza istituzionale. Il prefetto ha già attivato in precedenza dei tavoli, vi ricordate quando c'è stata la chiusura della linea per lavori? Lui ha fatto un lavoro egregio, ha convocato al tavolo tutti i soggetti, lui ha anche il potere di farli arrivare, no? Nel senso che il suo ruolo glielo permette, e ha fatto veramente un lavoro egregio. Addirittura lui è andato di persona a Colico, per esempio, a controllare come erano stati messi i pullman con i colori, e ha fatto veramente un lavoro e sta lavorando su questo. Quindi secondo me è meglio transitare dal tavolo della prefettura, ma io andrò sicuramente a chiedere al signor prefetto di attivarlo, ma lui ci sta già lavorando, però io gli porterò non volevo prevaricare il prefetto sostanzialmente, che ci sta già lavorando. Riguardo al merito e alla sostanza, noi siamo d'accordissimo. Le parole che il consigliere Celli ha detto poco fa, guardi, casualmente io le ho dette più o meno con la stessa enfasi e con gli stessi contenuti ieri a una delegazione di Trenord che è venuta qui, perché ho detto loro è sicuramente utile ascoltare e capire quali sono i problemi, perché ci sono questi problemi, ma a noi interessa che questi problemi vengano risolti.
Trenord non ha negato assolutamente, ci ha dato delle informazioni, dei numeri, ci ha dato delle informazioni che trasferisco anche a voi, possono essere utili. Una è riguardo alla flotta. Ci è stato detto che a marzo la flotta che girerà in Valtellina sarà tutta di treni nuovi. Stiamo a vedere se è così, tutta di treni nuovi. Poi è chiaro che Trenord evidenzia quelle che sono le proprie come dire, colpe, ma anche quelle che non sono le colpe loro, quindi quelle di RFI che gestisce la linea. I guasti sono, mi hanno fatto vedere i dati, in gran parte dovuti a problemi sulla linea, però ce ne sono anche sulla flotta. Per esempio, una delle cose demenziali, possiamo dirlo, forse non è il termine esatto usare in un consiglio comunale, ma per me è così, l'agenzia che cura la sicurezza dei treni, dei treni che viaggiano in Europa, ha richiesto sui passaggi a livello dei sensori che evidenzino eventuali ostacoli presenti nel momento della chiusura, la macchina, il camion, ecco. Da quanto mi dicono, questi sensori hanno una sensibilità eccezionale, quindi loro mi hanno detto se passa una mosca, magari non è una mosca, è qualcosa in più, ma si bloccano. Ma non è finita lì, nel momento in cui il passaggio livello non si chiude, e per questo motivo che citavo prima accade spesso, molto più spesso di prima, non si può più fare come una volta, dove il macchinista si avvicinava con prudenza al passaggio a livello, verificava, magari anche scendeva, verificava se non c'erano ostacoli e poi proseguiva. La legge obbliga la centrale operativa a chiamare le forze dell'ordine, che siano questura, carabinieri o polizia locale, e fin tanto che lì non arriva una pattuglia che si posiziona sul passaggio livello, il treno non riparte. A me sembra veramente eccessivo. Insomma, se la legge è questa, per l'amor del cielo bisogna rispettarla, però io non era colpa loro, però dico, ma a me sembra veramente una cosa che chiaramente crea problemi inutilmente. Riguardo ai pullman caldi, come li chiamano loro, pronti, io ho fatto la stessa riflessione, ho detto, ma se voi tenete lì tre pullman caldi, perché mi pare che ne abbiano tre su Colico, beh, ma un pullman, due pullman, tre pullman non portano assolutamente la gente che resta ferma sui treni. Però loro ci hanno detto, ma attivare, e posso capirlo, attivare una flotta di pullman caldi che copra i passeggeri che sono sui treni ha un costo che è oggettivamente fuori portata di Trenord. Però io a loro ho manifestato tutte le anche la demotivazione che la nostra popolazione adesso ha, quasi la rassegnazione, cioè il fatto che i cittadini della provincia di Sondrio non hanno fiducia nel treno, cosa che dispiace a tutti, perché anzi questa fiducia dovrebbe essere, addirittura dovrebbe crescere, come sta crescendo in tutta la Lombardia progressivamente. Quindi sulla provincia di Sondrio, sulla Valtellina, abbiamo dei dati che sono addirittura in calo, perché ci è stato detto, abbiamo il binario unico, abbiamo le gallerie dove non passano i treni, quelli più grandi, lo sappiamo, però abbiamo anche noi dei volumi comunque di passeggeri del tutto ragguardevoli. Ho manifestato il fatto che la gente ormai, in particolare io sento i ragazzi, i miei figli, gli amici dei miei figli, che ormai il treno lo tengono come ipotesi residuale se non trovano un passaggio in macchina o il car sharing, che sia quello di Evai oppure quello autogestito dai ragazzi, no? Che uno ha la macchina, vanno insieme. Tutte queste lamentele, ma anche ho fatto capire che veramente siamo arrivati a un limite dove, al posto di incentivare questo mezzo di trasporto che tutti noi prenderemmo volentieri, io per primo, perché ti permette di, innanzitutto è più ecologico, ma ti permette di viaggiare in tranquillità, lavorare magari mentre viaggi, al posto di incentivare questo mezzo, noi con questa situazione lo stiamo disincentivando. E anche proprio ho fatto il ragionamento del tipo: ma se voi sapete che in questo periodo, per i motivi più vari, i malfunzionamenti sono periodici, quindi giornalieri, attrezzatevi coi pullman, perché quando abbiamo avuto quel periodo di lavori sulla linea, i passeggeri hanno detto che il servizio sostitutivo è stato efficace e quasi lo hanno rimpianto quando poi siamo tornati sul treno. Quindi sicuramente questo servizio è assolutamente non adeguato, e quindi io ringrazio per l'interpellanza. Ho chiarito la motivazione per cui abbiamo fatto questo emendamento, perché secondo me, ma anche perché ho vissuto, ho fatto parte poi io del gruppo di lavoro, soprattutto quando c'erano i lavori sulla linea, il prefetto l'ha preso veramente molto a cuore questa situazione, la sta seguendo molto molto attentamente, quindi mi sento di chiedere a lui di proseguire e istituire questo tavolo, visto che i dati, e chiudo, dicono che questi fenomeni sono in questo momento, in questo periodo di tempo, molto più numerosi che in altri periodi. E non parlo di 10 anni fa, parlo di anche solo di 6-7 mesi fa, cioè in questo periodo, negli ultimi 2 mesi, abbiamo avuto ancora un aumento dei disservizi. Poi ci sono problemi anche da Lecco in giù, problemi anche di altra natura, quindi il biglietto non pagato, gente che scende per aggirare il capotreno e non pagare, ci sono contestazioni, questo sì, però quelli sono problemi comunque che incidono sul traffico, ma che di altra natura, diciamo così. Mentre su la flotta di Trenord, il servizio di Trenord e la linea di RFI, insomma, i miglioramenti vanno fatti nel più breve tempo possibile, ed è giusto, insomma, che noi ci facciamo sentire. Grazie.
Grazie. Se non ci sono interventi, passerei alla votazione. Prego, prego, prego.
La questione del dualismo fra Trenord e Rete Ferrovie Italia è di vecchia data. Dato che vi è un ufficiale pagatore di entrambi i soggetti, perché il servizio del materiale rotante e del materiale rotabile è pagato per funzionale, questo dualismo che va avanti da 10 anni, mi sento di dire che è inaccettabile. È ciò che Trenord dice sempre, cercando di scaricare le responsabilità. Se vi sono degli imprevisti, c'è chi paga un servizio come funzionante e deve pretenderlo come tale. Sui pullman caldi, credo che chi viaggia sa che quando succede l'imprevisto c'è difficoltà a trovarne uno. Poi, se i pullman sono 3 ma l'autista è 1 solo, i pullman funzionanti sono 1. Se arriva in stazione sono gli stessi della stazione che ti dicono, non ti dicono vai a prendere il pullman, ti dicono trova ogni viaggio, ogni modo, l'auto eccetera, per andare, perché vi sono i pullman sostitutivi ma non sappiamo se c'è il posto. L'ho verificato in più occasioni. Grazie.
A lei, consigliere. Passiamo alla votazione quindi dell'ordine del giorno. Favorevoli per questo ordine del giorno? Contrari? Astenuti? Quindi direi approvato all'unanimità. Passiamo all'ordine del giorno successivo, che è quello del consigliere Bernardi, adesione a piattaforma CUDE, e risponde l'assessore Piasini. Sì, beh, ma tanto l'abbiamo letto tutti, quindi lo vuole illustrare, consigliere? Prego, Piasini.
Io ho già preparato un intervento dicendo sottolineo quello che ha detto il consigliere Bernardi, no, va bene. no, va bene, tanto. Allora, il tema della piattaforma CUDE, per chi non la conosce, è scritto anche nell'ordine del giorno, è un sistema di registrazione delle targhe per chi vuole registrarsi delle persone disabili, in modo che quando si spostano e entrano nelle altre città che hanno aderito non debbono comunicare un giorno prima la targa, e quindi sì, ci sia un'agevolazione, una piccola agevolazione che per noi magari sembra piccola, ma le piccole cose poi fanno le cose più grandi, no? E quindi su questa iniziativa stiamo già lavorando, stiamo verificando con gli uffici, con la polizia locale, se ci fossero stati dei costi di aggiornamento dei sistemi, e mi hanno detto ad oggi di no, e quindi in breve tempo dovremmo riuscire ad aderire, perché era un percorso che avevamo già iniziato. L'unica criticità è che ad oggi purtroppo hanno aderito poche città, nel senso sia in Lombardia, so che ci sono discussioni in diverse comuni, anche in questo momento, cioè in queste giornate che sono convocati altri consigli comunali, però ad oggi mi risulta Milano, Lecco, Cinisello, Sesto, e paragonate le città di Milano anche di grandi dimensioni, mi sembra veramente poco. E questo Mario è un invito a chi ha anche dei rapporti politici ad invitare le altre città ad aderire. Questo perché magari serve poco a chi arriva a Sondrio, nel senso le zone ZTL controllate da telecamere per noi sono poche, quindi c'è solo un varco e quindi di fatto sarebbe poco, però da chi da Sondrio esce invece è molto più utile. Io avevo tante segnalazioni di ragazzi che entravano in Lecco e continuavano a dirmi: ma io tutti i giorni, il giorno prima devo avvisare, sarebbe bello aderire. Quindi convintamente sosteniamo l'ordine del giorno e nel più breve tempo possibile faremo questa adesione. Grazie.
Consigliere? Prego.
Beh, grazie, sì, è stata quello che avrei detto per presentarle, in effetti, quindi siamo stati, va bene, io sono un appassionato di informatica da sempre, ed è anche il mio lavoro, quindi qualsiasi cosa che riguardi una digitalizzazione della pubblica amministrazione e che porti a una semplificazione come questa qua, tra l'altro anche su un tema molto sensibile, mi vede attento per quanto possibile e sicuramente sempre favorevole. Ora, come ha già sottolineato l'assessore, non c'è bisogno, lo rispiego come funziona, ma la grande forza dell'adesione al CUDE, secondo me, è che permette a tutti i disabili che hanno il pass rilasciato, pass europeo e anticontraffazione rilasciato dal Comune di Sondrio, gli permette di entrare senza più dover fare tutte le pratiche noiose, tediose, quanto anche nell'area B e nell'area C di Milano, che non è poco, perché secondo me anche, soprattutto chi ha bisogno magari anche di fare delle visite o anche per motivi suoi, culturali, non so, qualsiasi suo motivo voglia accedere al centro di Milano, e ormai neanche più tanto centro per l'area B, copre una fetta enorme del nostro capoluogo di regione, si ritrovano con un pass che passa automaticamente, evita le noiose multe da contestare, perché succede anche questo qua. Certo, è vero, come ha detto l'assessore, purtroppo sono meno di 200 i comuni aderenti ancora in Italia. Io mi chiedo sinceramente perché una simile iniziativa non sia obbligatoria, no, non debba essere automaticamente, obbligatoriamente, vi debbano aderire tutti i comuni d'Italia. Io spero che Sondrio, l'adesione di Sondrio possa trascinare comunque altri comuni nella provincia, sia comuni che magari hanno anche una ZTL attiva come Morbegna, come Tirano, e non so se voleste, non è scritto nell'ordine del giorno, che poi sarebbe stata una mozione, mi è stato fatto notare, scusate l'imprecisione, però comunque non è scritto, ma se il sindaco volesse o qualcuno nella giunta volesse farsi anche interprete di segnalarlo ai comuni limitrofi, soprattutto Morbegna e Tirano, e in generale magari anche per gli uffici, qualora lo facessero, se volessero lasciare due righe scritto di come si fa, e per gli altri comuni limitrofi, mi hanno detto anche al Bosaggia che sembrava fossero in difficoltà quasi gli uffici nel fare questa decisione, ma così mi è stato detto, io riferisco. In ogni caso, appunto, spero che l'adesione di Sondrio sia un traino per tutta la provincia, e giustamente facciamoci interpreti per quanto possibile verso gli altri comuni. Vi ringrazio per tutto quanto esposto e vi chiedo di approvarlo.
Grazie a lei, passerei alla votazione, quindi a questo punto chi è favorevole? Contrari? Astenuti nessuno, quindi approvata all'unanimità. Passiamo Passiamo all'ultimo punto della giornata, mozione del consigliere Simone Del Curto, cui lascerei la parola per la spiegazione. Grazie.
Grazie Presidente, non sto a rileggervi la proposta che abbiamo fatto. Quello che mi interessa citare è il fatto che come comune siamo un comune sempre stato attento alla prevenzione, all'educazione, quindi ad avere dei cittadini che partecipino e che vivano bene, ad avere una buona società. Per esempio come comune abbiamo installato le panchine rosse sottolineare il problema della violenza sulle donne, eccetera. Perché le panchine arcobaleno? Io vi cito soltanto quello che dice il Centro Anteo dei Diritti Umani dell'Università di Padova, questo gileco che faccio prima, cita il fatto che è uscito nei mesi scorsi il rapporto annuale dell'ILGA. L'ILGA è l'International Lesbian and Gay Association, che si occupa di monitorare nella parte europea, nella parte asiatica dell'Europa, i delitti contro gay, lesbiche e persone con problemi di sesso. E loro scrivono: secondo il rapporto annuale ILGA Europe della situazione dei diritti umani delle persone LGBT in Europa e Asia centrale, lanciata il 20 febbraio 2023 a Bruxelles, il 22 è stato l'anno più violento per le persone LGBT in tutta la regione negli ultimi 10 anni, sia attraverso attacchi intenzionali e brutali, attraverso suicidi a seguito di crescenti e diffusi discorsi di odio da parte di politici, leader religiosi, organizzazioni di destra ed esperti di media. Il rapporto rileva che gli attacchi contro le persone LGBT con una volontà consapevole e deliberata di uccidere e ferire sono aumentati a livelli senza precedenti, tra cui 2 attacchi terroristici al di fuori del bar LGBT in Norvegia e Slovacchia, che hanno causato 4 morti e 22 mutilati. Evelyn Paradis, che è la direttrice esecutiva di ILGA Europe, ha sottolineato che i discorsi di odio e anti-LGBT non provengono solo dagli angoli, da leader marginali o da aspiranti autocrati, ma sono un fenomeno in crescita anche all'interno dei paesi progressisti. Secondo Paradis, le reazioni di orrore dei politici di fronte all'uccisione di persone LGBT e alle chiare espressioni di solidarietà non sono sufficienti. I nostri leader devono trovare il modo di combattere proattivamente l'aumento dei discorsi di odio piuttosto che ritrovarsi sulla posizione di reagire alle sue conseguenze. Dopodiché continuano dicendo: ci sono anche buone notizie, e cioè nel senso che questi discorsi stanno venendo sempre più approfonditi e più portati avanti. La proposta è di mettere anche a Sondrio 1 o 2 panchine arcobaleno, eventualmente coinvolgendo le scuole in questa cosa, coinvolgendo le scuole a pitturare le panchine, se vogliamo pitturare le panchine vecchie, o comunque a inaugurare un'eventuale panchina fatta con i colori dell'arcobaleno. Grazie.
A lei consigliere, lascio la parola al sindaco.
Sì, grazie Presidente. Io rispondo a nome di tutto il gruppo di maggioranza, con il quale abbiamo ragionato a lungo rispetto all'istanza presentata. Abbiamo veramente fatto un'attenta riflessione e, dopo aver valutato sia le considerazioni preliminari, che sono parte integrante della richiesta, che gli impegni richiesti, ci siamo convinti che gli strumenti per la difesa di tutti i diritti ci vengano già forniti dall'articolo 3 della nostra Costituzione, che prevede che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Noi aderiamo a questi principi, non certo in modo formale, ma sostanziale, tutelando e garantendo i diritti di tutti. Siamo consapevoli che nell'ambito del dibattito sulle questioni di sessualità e di genere siano stati segnalati dalle Nazioni Unite tassi allarmanti di aggressioni fisiche e verbali in almeno 76 paesi del mondo, nei quali vi sono ancora leggi che criminalizzano particolari espressioni di sessualità, ma non è il caso del nostro paese Italia né della nostra città di Sondrio, per fortuna. Siamo per la cultura del rispetto, dell'empatia e dell'inclusione, e pensiamo che il nostro agire personale e da amministratori abbia ampiamente dimostrato queste nostre posizioni. Ci riconosciamo nella nostra Costituzione e deploriamo qualsiasi atteggiamento che neghi il rispetto alla dignità umana, peraltro
per fortuna non frequenti nella nostra comunità o comunque a noi non note. Attorno a questo tema si intrecciano questioni etico-sociali e culturali molto molto complesse e molto delicate, che necessitano di un dibattito molto articolato anche da un punto di vista legislativo e normativo. Riteniamo pertanto, da un lato, di non accettare la presente mozione, ma ci rendiamo disponibili ad accogliere eventuali richieste di associazioni che ritengano di posizionare una panchina arcobaleno come simbolo di inclusione e rispetto, senza pregiudizi, con le modalità sempre seguite per le altre installazioni già autorizzate nel recente passato. Grazie.
Grazie signor Sindaco. Ci sono interventi? Prima di passare alla votazione della mozione? Nessun altro intervento, quindi passiamo alla votazione della mozione. Favorevoli alla mozione? Contrari? Astenuti? Uno? Chiedo scusa, non avevo visto. Astenuto uno? Sì, sì. No, dicevo al segretario. Quindi... la mozione è respinta, voti contrari 17, favorevoli 11, astenuti 1. Non c'è più nulla all'ordine del giorno, ringrazio tutti, buona serata.